passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ho scritto già una lettera al governatore della Libia.
نادر لا اترك هذه الرفات الطاهرة، هؤلاء مجاهدون. قال بشير السعداوي: الحرية شجرة
Parenzo, chi è questo?
Questa voce, ma è la voce di un vero liberale, si capisce anche proprio dal tono, no? Senti il tono pacato di un liberale, vero liberale.
Ma non fare come al solito, il tuo solito moralismo.
È un dittatore.
Con Gheddafi ci hanno trattato tutti, sinistra, destra, ma D'Alema, Berlusconi, Prodi.
Ha bombardato i suoi concittadini.
Sì, diciamo che in questo momento non è proprio il massimo
del liberalismo.
No, per carità. Però adesso lascia, però è vero che si fa molta ironia.
Che veste
su
come Otelma.
Sì,
veste
vabbè,
come Otelma,
d'accordo, però è vero che si fa molta ironia su Berlusconi, molto, che ha incontrato 11 volte Gheddafi.
Gli ha baciato la mano.
Ha baciato la mano, quello che vuoi. Ci sarà stato un po' di eccesso, però diciamo la verità. Ci hanno parlato e trattato tutti.
Ma che c'è? Ma con le mutande di Ghisa bisogna parlare e trattare con Gheddafi.
Usi le stesse parole di Borghezio.
Ma c'è, non è che Borghezio dice solo
ti
cose dure.
Ti voglio segnalare.
Dice anche cose
va bene,
secondo me.
Andiamo a sentire Berlusconi il 30 di settembre 2010, che dice: io non mi sono inginocchiato a Gheddafi, ma c'è una sincera amicizia.
Non c'è stato nessun inginocchiamento, c'è stato un rapporto amichevole tra il capo di uno Stato che noi avevamo sottoposto e con cui siamo finalmente arrivati a chiudere la questione coloniale, e il Presidente del Consiglio, il Premier di una moderna democrazia.
Va bene, intanto
debole.
Arrivano notizie le più incerte anche dalla Libia. Gheddafi in TV, quello che avete ascoltato prima, ha detto: leader a vita, morirò qui. La situazione è molto incerta. Comunque io vi voglio riproporre quello che disse la Russa al nostro amico Telese, giusto per farlo ascoltare anche al nostro ospite che fra poco vi presenteremo, perché è sempre una perla, una chicca da ascoltare. Un la Russa che a un certo punto, preso dalla discussione con Telese in una vecchia trasmissione radiofonica, disse: beh, insomma, alla fine io sono stato in Libia mezza giornata, non è che dal punto di vista dei diritti umani sia peggio della Spagna.
Sentirebbe garantito se fosse uno straniero in Libia?
Io
le lo chiedo proprio con la mano sul cuore, si sentirebbe garantito dalla Libia di Gheddafi?
Lei sta dicendo che la Libia di Gheddafi cosa fa agli stranieri?
Che forse non rispetterebbe tutti i diritti civili.
Io so che la Libia...
No, se fosse la sua vita.
In Libia ci sono stato mezza giornata soltanto l'altro giorno e ho visto un paese civile, comunque un paese assolutamente, assolutamente civile, a livello più avanzato rispetto a molti.
Guardi, va benissimo, le ho chiesto solo se lei fosse, se fosse la sua vita e se fosse in Libia, se si sentirebbe garantito.
Io mi sentirei meno garantito che in Italia, se vuole sentire questo, ma ugualmente garantito forse come se fossi in Spagna.
E questo
già
mi pare una cosa ragionevole.
E va bene, questa è la Russa. 800 24 00 24 per chiamarci. Inizia così la Zanzara insieme a Luca Barbareschi. Buonasera.
Buonasera.
Davanti
buonasera
a noi, proprio buonasera, nello studio di Roma.
Qui dagli studi di Roma stava leggendo un articolo di Repubblica, del venerdì di Repubblica, dedicato
proprio semi-VIP.
Come l'hanno chiamata?
Merlo,
semi-VIP.
Sì, Merlo, l'idea che sono da solo 24 ore, impazzirà, gli verrà un attacco di bile.
No, ma lo sa, perché è un ascoltatore della Zanzara e perché lei è stato più volte nostro ospite. E, beh, insomma, iniziamo dalla Russa.
Dalla Russia o dalla Russa?
No, dalla Russa.
Ah,
perché
dalla Russa con amore.
So che la Russa... Insomma, dice che lui, se lei dovesse tornare nel PDL, se ne va insieme a 50 deputati. Lei in una situazione abbastanza strana, quasi da incompreso, perché la Russa, che è uno dei, sì, no, dei dominus del PDL, la respinge. Fini le dà del pagliaccio, insomma, si trova in una
Scilla e Cariddi.
Scilla e Cariddi.
Come
le bellissime poesie di Calabro.
Mi dica una cosa sulla Russa, come lo definisce la Russa?
Un burbero benefico.
Un burbero benefico.
Sa che noi del teatro siamo un
burbero. Sì, no, ma infatti mi piacciono molto queste definizioni.
Che voce
cioè, burbero perché?
Ma perché poi
No, oh, benefico, perché Burbero è chiaro.
Sì, Burbero sì, Burbero è chiaro.
Sì, è così dice le cose, le ha dette di tanti, poi insomma insultava veramente... anche la Santanchè oggi è sottosegretario.
Quindi dice sciocchezze la Russa.
No, è un Burbero benefico, un Burbero, no, questo atteggiamento Burbero, Burbero sì. Poi in realtà le cose... Sì.
È un
molto
buono,
simpatico.
È un buono.
Molto simpatico.
Strategia di riavvicinamento.
Democristiana, risposta molto democristiana.
No, paraculaggine pure, nel senso che
esatto.
perché devo perché devo rispondergli?
Perché deve inimicarsi la Russa?
No, io non ho, guarda, non ho né paura della Russa né di nessuno. Sono un uomo libero, per cui sono solo felice della mossa che ho fatto, perché vedo che quello che avevo detto è successo, per cui sta...
Cosa è successo?
Beh, vedo che il FLI è diventato trasformista, come temevo, e si sono buttati a sinistra. E come
beh,
ho sempre predetto,
non è certo, cioè non è, sono buttati a sinistra, lo negano.
Uno può negare anche l'evidenza, il quarto stato dell'ubriacatura molesta, però
sono tutti ubriachi, i dirigenti del FLI sono ubriachi,
quando vedo,
politicamente ubriachi.
Quando vedo che a un certo punto la gente se ne va, c'è un problema, no?
Però senta che cosa dice Bocchino, sigla di Bocchino, sigla.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente.
Ebbene,
chi era l'interlocutrice?
Era la Mussolini. La signora Mussolini, questa è la nostra sigletta per introdurre le bocchinate del giorno. Non ridete, ma lo sapete che ormai noi abbiamo questa rubrica sulle uscite di Bocchino che sono davvero ogni tanto strampalate. Per esempio, non c'è un esodo da Futura Libertà, sostiene Bocchino. Lo dicono i giornali di Berlusconi. Beh, insomma, a me non risulta, caro,
beh,
caro Parenzo.
Lo dicono un po' tutti, veramente.
Lo dicono un po' tutti. Poi c'è anche concretamente un esodo.
Ma guarda, posso dire una cosa? A me, sinceramente, a molti di noi spiace.
Ma Bocchino,
che
come lo definisce lei? Invece, Burbero, com'era la Russa? Burbero,
no,
Burbero benefico.
Bocchino hanno sposato la sua strategia e sarà responsabile della strategia. Se lui dimostrerà fra un anno di avere un FLI al 15%
forte,
fortissimo, avrà vinto Bocchino. Se il FLI non ci sarà più e saranno dei problemi, avrà vinto Barbareschi.
Senta, ma una definizione di Bocchino me la deve dare adesso. Burbero benefico, cioè Burbero buono era la Russa. Invece Bocchino?
È un appassionato di politiche, secondo me, come tutti quelli che hanno vissuto dentro la politica tutta la vita, forse a mio avviso, modestissimo, non essendo un pagliaccio prestato alla politica. Non...
Se l'è legata al dito lì, Se l'è un po' legata.
Legata,
al dito.
Mi sono offeso a morte con Fini.
Vabbè, ma
offeso a morte.
Pagliaccio non è un'offesa.
No, beh, ma detto da un artista, un altro artista, sì, ma detto da un presidente della Camera,
offeso,
diciamo,
a morte.
È poco cortese.
Non c'è la possibilità di una ricomposizione tra le Fini, a meno che Fini non chieda scusa, no?
Beh, chiede scusa, ma io non tornerò mai col FLI, perché non gli perdonerò il fatto, non di quello che ha fatto a me, che se ne frega, ma il fatto tutti quelli che hanno creduto, che di professione fanno i politici, che adesso sono in mezzo al guado, perché vede, chi ha fatto politica e basta, non so come dire, ci mette la vita dentro. Io posso tornare al mio lavoro, che ne dica Merlo, soprattutto perché leggo che ho preso 150 milioni di euro dalla RAI.
E quanti ne ha presi invece?
Dalla RAI? Ma personalmente nessuno, perché
no,
non
la sua società, come appare, mica la RAI ha regalato i soldi, lei ha prodotto qualcosa,
no,
per la RAI.
Io quest'anno sono arrivato a un fatturato, faccio una serie di 8 puntate, una da 2, l'anno scorso ne ho fatte di più, quest'anno addirittura ne ho fatte di meno.
Cioè nel 2011, perché si è discusso anche di questo.
Io faccio 2 qualcuno... milioni in meno, sono 14 milioni di euro.
Dalla RAI?
Sì.
Dunque non ho scritto
fatturato,
corretta, non ho scritto 15.
È giusto, 15, sì.
15,
no,
invece.
Ma lui poi ha scritto più 150 milioni per fare nebbie delizie.
Senta, insomma, per chiarire questa cosa, alcuni hanno detto che il suo abbandono...
Però se vuole te lo dico anche quello che prendo come logistica, come internet, come teatro. Cioè,
no,
è un'azienda grossa, cioè non è che...
Ah, ma perché mica è un delitto?
No,
poi.
Perché è giusto però che gli italiani sappiano, perché vede, questo è un paese dove la disinformazione, il gioco delle parole è pericoloso, perché uno dice... Barbareschi, milioni, miliardi, si ricorda il film di Totò, no?
Sì,
milioni,
sì.
Che dico milioni?
Lei nel 2011 prenderà dalla RAI poco meno di 15 milioni di euro.
Esatto, che è un fatturato però.
Sì, no, ma non sto dicendo che
fatturato.
La RAI regala i
poi
soldi a Barbareschi.
Poi
no,
sono
no,
fatturati con Sky, con la 7.
È che la critica che viene fatta è che...
Con aziende private con cui faccio audiovisivi, con aziende tedesche, francesi, russe e americane.
Ecco, a quelli che dicono insomma, Barbareschi ha trattato con Berlusconi anche queste cose. Lei ci può dire qua, ce lo può giurare, che con Berlusconi lei non ha parlato degli suoi appalti
non
con la RAI?
Nulla, nulla. Io, anzi, ho avuto dei problemi con la RAI in questi anni. E se voi avete memoria giornalistica, vi ricorderete che Petroni mi fece bloccare nei Bedelitti, poi mi ribloccò un'altra fiction, non ho più potuto fare l'attore, anche se poi molto generosamente e obiettivamente Calabrò ha stilato un documento in cui dice che io, come qualsiasi professionista, ho il diritto a fare il mio lavoro.
Ecco, ma perché lei non querela quelli che dicono Barbareschi ha trattato con Berlusconi ed è tornato nel PDL o comunque è tornato nella maggioranza perché ha preso i soldi dalla RAI, ha trattato con Berlusconi anche i soldi delle fiction RAI?
Infatti se vengono querelati, in questo momento verrà querelato Merlo, verrà querelato uno di Libero.
No. Cioè, sì, tu... lei sta querelando anche Merlo?
Certo.
Perché? Che ha scritto Merlo su delle questo?
Cose però se le cifre senso. Sono vere...
No, le cifre sono vere, però
150 milioni di euro, guardi, io non le ho mai neanche, so neanche come si scrivono.
Dunque lei annuncia che querelerà Repubblica, cioè Francesco Merlo, sì, per quello che ha scritto.
Beh, certo.
Poi
Libero.
Libero che ha scritto?
Ha scritto che io ho fatto intervenire la politica per avere un fatturato maggiore con la RAI.
Cioè Berlusconi sostanzialmente.
No, ma anche la mia persona, ma è una follia.
No, ecco, però perché c'è questa confusione? Si crea perché uno dice è una sorta di doppio incarico, no? Cioè perché un professore universitario deve abbandonare l'università mentre fa il deputato?
Ma lei vede molti giornalisti in sala.
Beh, Sassoli ad esempio non è più anche giornalista.
Non mi sembra che ci sono altri giornalisti che vanno, i giornalisti scrivono sui giornali.
Se uno sceglie di far politica,
per lei non è imbarazzante
allora,
essere deputato e trattare con la RAI alcuni appalti televisivi? La RAI che comunque è controllata dalla politica, questa è la domanda.
No, perché se hai fatto a luce del sole con trasparenza non c'è nulla di male.
Ma no, ma questa è una risposta.
No, è una risposta. Qualcuno però dice se uno fa il deputato per 5 anni, poi dopo torna alla sua vita artistica a fare l'avvocato.
Quando noi saremo come la Knesset, faremo così.
Come
la Knesset?
Ah, la Knesset. Il Parlamento israeliano.
Espertissimo. Perché che succede?
Grande esperto di Knesset.
Non si può fare nessun lavoro se non quello del parlamentare.
È il paese civile Israele.
Non ha detto che sia meglio che sia peggio, dico lì è, la regola è quella, si fa così.
In qui ognuno fa quello che cazzo vuole praticamente. No, cioè detta un po' la zanzara style.
Mi sembra anche altri paesi europei, o non le risulta?
Sì, diciamo che quando uno, l'etica vorrebbe che quando uno fa il deputato fa il deputato.
L'etica è una cosa, poi c'è.
Le leggi sono
poi
un
sono altro, le leggi.
No, ma non sto dicendo
poi
che
c'è la differenza fra etica e malaffare è grande.
No, ma sono in tanti.
Non confondiamo etica con malaffare.
Ci sono
con
quelli
malaffare.
Che fanno gli avvocati e allora. Fanno anche politica.
Ma è pieno di avvocati che fanno politica, è pieno di gente del PD che ha lavori,
certo,
che ha aziende,
certo,
che è pieno.
Certo.
Se la fanno con etica possono fare il loro lavoro. Punto.
Traffico, torniamo subito. 800 24 00 24.
Le zanzare di casa.
Eccoci, allora eravamo in debito con voi, con Bocchino, non c'è nessun esodo da Futuro e Libertà, lo dicono i giornali di Berlusconi, vabbè sentiamo Bocchino, avanti.
Esodi di massa da Futuro e Libertà non ci sono, nel senso che noi abbiamo oltre 1000 presenti di circolo e nessuno se n'è andato. Tutto ciò che abbiamo sul territorio resta tale e quale. C'è un'operazione di palazzo con l'acquisizione di alcuni parlamentari. Ce ne sono altri che andranno? A noi non risulta l'esodo che raccontano i giornali berlusconiani.
Beh, veramente l'esodo non è che lo raccontano solo i giornali berlusconiani e soprattutto l'operazione di palazzo è la stessa che prima ha fatto anche Futuro e Libertà, se vogliamo, no? per abbattere Berlusconi.
Chiamiamola fuoriuscita.
Vabbè, ma queste sono le chiacchiere della politica. Ma qui, sempre ricordandovi l'800 24 00 24, abbiamo con noi Luca Barbareschi, che è tornato nella maggioranza, anche se non lo voglio, nel PDL.
Ma io non ci ho mai chiesto di rientrare.
E cosa fa? Dove va? Non sfogli il giornale.
Nel gruppo misto.
Sta guardando
il burlesque. Avevo anticipato di un anno il burlesque. Guarda, nessuno parlava del burlesque e a Barbareschi Shock c'erano già un anno fa.
Eccolo qua. L'articolo
non andò benissimo Barbareschi Shock,
È partito alla Bignardi, il primo anno credo facesse l'1%, sulla 7 non si può pretendere, metti Barbareschi sulla 7 e di colpo un pubblico molto di sinistra, molto così, ami Barbareschi, devi stemperarlo. Comunque,
ma lei aveva una proposta, prima ci faceva pazzesca, sì. Qual è la sua vera proposta?
È proposta
che il Vaticano prende in mano la situazione.
No, io vorrei fare delle maniere, ho sentito, ripigliatevi tutto.
Cioè
proprio ripigliatevi il paese, cioè che ci gestiscano loro, sono più bravi.
Cioè il ritorno allo Stato Vaticano, una parte del paese o tutto il paese? Cioè lei vuole addirittura allargare quello che era lo Stato Vaticano all'epoca.
Sono un'ambulanza.
A parte che il sottotesto in realtà sarebbe non ci avete mai lasciato, cioè in realtà
comandate sempre voi.
In alcune cose comandano sempre
voi. Ma sono più avanti tecnologicamente, io ho costruito il sito del Vaticano con la mia azienda ormai 15-18 anni fa. e a Vaticano.va è stato il primo sito registrato quando ancora si parlava di arte.
Cioè sono più avanti in tutto,
sono più avanti.
E dunque elezioni non ci sono, perché non dovete, sono c'è molto, il conclave, no?
Sono molto organizzati, soprattutto hanno un grande senso del sociale,
hanno una banca anche importante,
hanno...
insomma,
ma
lo
ma se ne frega.
Le elezioni non ci sono perché non
conta. No, questo è un paese, la democrazia bisogna conquistarsela, no? Ovviamente è tutto provocatorio oggi, ma,
no, ma è chiaro,
divertiamoci. Allora, la democrazia, i paesi se la devono meritare.
L'Italia non se la merita.
Lei sei un paese democratico. Ho visto adesso, qui c'era un'indagine, diceva...
Ma siete quel giornale lì?
No, guardavo, perché,
fissato,
perché non leggo mai. Mi
è fissato con Repubblica.
No, ma mi divertiva vedere dire, abbiamo fatto un'indagine e l'80% giudica un grande peccato non pagare le tasse. Peccato che l'80% non le paghi, per cui c'è un problema poi di incoerenza.
Per cui, fosse per lei, insomma, la democrazia noi è una cosa che non ci possiamo permettere.
E no, va guadagnata. È un bubone anglosassone. Cioè,
se la son, anglosassone.
Sì, se la sono guadagnata. Gli anglosassoni, dopo anni di impiccagioni. Cioè noi abbiamo 50 anni in realtà, anche se celebriamo i 150.
Senta, ma lei non è un po' imbarazzato ora che è tornato con Berlusconi per questa sua amicizia con Gheddafi? Oppure...
No, guarda, la pantofolona a Gheddafi l'ha baciata prima D'Alema. Tutti noi dobbiamo innanzitutto ringraziare, vorrei qui un momento di silenzio.
Ringraziamo.
Sì, silenzio in radio però
in ginocchio. Ringraziamo la politica veramente lungimirante di Chicco Testa.
Ma che perché lei ce l'ha con Chicco Testa? Chicco Testa?
No, 20 anni fa lui ha bloccato il nucleare e per cui se oggi siamo a baciare le pantofole a Gheddafi...
E mica colpa di Chicco Testa.
Non solo
mica l'unico, fosse tutto sto potere lui, Chicco Testa che ha bloccato
lui era il grande uomo
adesso è a favore del nucleare.
Beh certo, questo fa parte del vento che cambia il vento.
Quindi per lei il responsabile è Chicco Testa.
No, mi diverte lui
non
e gli altri,
che adesso
e
sta
tutti gli altri pirla che negli anni hanno cavalcato una politica energetica delirante, per cui poi dice adesso cosa facciamo la sera, poi il gas lo accendiamo tutti, vogliamo
cioè,
guardare
lei spera che Gheddafi rimanga in sella per esempio per la stabilità, lei spera che Gheddafi rimanga in sella?
Io sono sinceramente, io sono un iperfilo israeliano, per cui insomma, è nota la mia posizione, per ovvie ragioni. Però al di là di questo, il problema vero cos'è? È che questa ondata attorno al Mediterraneo è estremamente pericolosa. Cioè, la Libia, non so se lei, facciamo un'indagine, se la gente sa che ci sono le tribù. Cioè,
no, la situazione è molto più complessa di come viene presentata, su questo non c'è dubbio.
Per cui...
Però lei spera che Gheddafi alla fine ce la faccia, che rimanga?
In questo momento sinceramente mi piacerebbe ci fossero sia in Libia come in Egitto come in Algeria delle transizioni molto lente e non di sovversione popolare in mano a fratelli.
Dunque sarebbe importante
eccetera.
Se Gheddafi rimanesse in sella.
Sì, certo, è impressionante, è la prima volta nella storia, cioè noi siamo abituati a vedere non so, la Germania che bombardava l'Inghilterra, l'Inghilterra bombardava la Germania, è la prima volta che la Libia bombarda la Libia. Però è anche vero che è successo nella storia che sono state represse, cioè
dunque,
ricordiamoci
che Gheddafi serve.
La democrazia,
ma risponda pure a questa
risponda,
domanda.
Risponda,
no, cioè, magari è Francesco Merlo, che è sua moglie, sarà Merlo.
Sua moglie che la sta sentendo alla radio, che stai dicendo?
No, ricordiamoci che la famosa la Germania, no? Che è un paese tuttora solido, che addirittura è rinato velocemente dopo una guerra mondiale devastante. Non so se si ricorda la repressione dei contadini ai tempi di Lutero.
No, beh, non c'ero, però.
Quanti no? Beh, storicamente ne sono stati ammazzati centinaia di migliaia. Cioè, nella storia le evoluzioni verso la democrazia sono state fatte attraverso
anche grandi stragi.
Purtroppo,
dunque,
Gheddafi è un male necessario, ma deve rimanere lì. Resiste, Gheddafi resiste.
Che la storia vada sempre pensata nel momento della contemporaneità, pensando anche al futuro e cercando di leggerla come se la si leggesse dopo vent'anni.
Dunque, non è detto che dopo Gheddafi sia meglio di Gheddafi.
No, abbiamo visto.
È una cosa pazzesca.
Non
l'ha
neanche
spiegato.
Adesso risponda, per pure
adesso risponda, vediamo chi è.
Chi è? Sono in radio, tutti stanno ridendo.
Ma chi è? Sua moglie.
È mia moglie.
Sua moglie. Ce la passi un attimo?
Ce la passi un attimo in diretta? Chi è?
In diretta.
Perché ha messo giù?
Non riesco a spegnere. Io
sua moglie
ho un problema.
Cioè lei non riesce a spegnere un
telefono. È la figlia di Monocchio, tra l'altro. Figlia di un grande
del ragioniere.
Diciamo,
è un ragioniere.
Una persona
Monocchio,
che ha fatto la storia d'Italia.
Lo chiamavano il ragioniere
Monocchio. Sì,
vabbè, però non era proprio ragioniere come Fantozzi. È il ragioniere Monocchio. Senta,
Barbereschi, ma
ci fossero tante persone come Andrea Monocchio, questo sarebbe un paese straordinario.
Lei si vedrebbe. Questo è un elogio del
spottone
del genere,
giusto,
insomma,
spottone del genere,
realtà,
giusto,
giusto.
Senta, ma lei si vedrebbe bene alla cultura?
Io?
Ministro della cultura, Barbareschi.
Barbareschi, ministro della cultura.
Se io avessi, che me l'avessero detto prima, io ci potrei andare, allora vado.
Non ho capito.
Era un po' con questo livello culturale, questo è il livello culturale di cui...
Lei si...
Merlo si aspetta a me.
Ma perché ce l'ha così con Merlo? È una delle più grandi penne italiane. Perché ce l'ha così con Merlo?
Perché sta fischia.
Fischia, non spegne il telefono. Che fa? Ma cos'è? È uno zoo.
Lei andrebbe alla cultura o no?
L'ambulanza è partita.
Io mi occupo di cultura da anni. Quest'anno uscirà da Ciano il comunista.
Dunque lei si vedrebbe
Sorgi.
Bene
qua. Cioè, se... Ma io l'ho fatto tutta la vita.
Sottosegretario? Ai beni culturali no, troppo poco.
Io mi occuperei del catering.
Come del catering?
Meglio Bondi o Barbarischi alla cultura, ad esempio? Parliamo di cose serie.
Bondi è stato un ottimo ministro.
Sì,
viva
è
Bondi.
È crollata Pompei, però insomma.
Ah, sì, per colpa di Bondi.
Beh, no,
ma
però,
non diciamo questa è la tua cosa demagogica.
Non diciamo che durante. Allora, la Melandria ha fatto cadere la Domus Aurea.
Non lo so, adesso parliamo di mancanza.
Bondi ha fatto
la
riforma,
no?
Degli enti lirici, dell'ETI.
Lì è stato bravo.
I tax credit.
Ma lei lo attaccava come l'attaccava da pazzi, Bondi? L'ha sempre attaccato? No,
no, personalmente no. No,
la politica che ha fatto, no, mai attaccato.
No, no, semmai ho attaccato Tremonti, ho litigato personalmente con Tremonti dopo sei mesi che ero lì. Vabbè. Per avere qualche fondo in più.
Ma se ci fosse rimpasto, lei vorrebbe entrare nel governo se ci fosse un rimpasto? Vorrebbe, sì.
Ma rimpastiamo.
Si sente una Ferrari, ha detto. Adesso mi sento una Ferrari.
Ma le Ferrari, sai, girano nei circuiti quelli da soli, non vanno per strada. La politica è una roba per
ci
strada.
Ci venga a trovare più spesso quando siamo a Roma.
Vi voglio bene. Perché
grazie,
devo andare
reciproco,
via?
Che cosa?
Eh?
Che cosa?
Dove deve andare Barbarischi?
Cosa? Dopo, no, dove deve andare? No?
Non lo so,
il giornale radio, cioè devo mandare il giornale radio.
Ma lui qualche minuto
dopo,
si ferma.
Dopo.
Perché mi mandate via?
No, stia qua.
Fascisti.
Gli ascoltatori dove sono? 19:18, chiamateli, richiamateli. Questo quarto d'ora di pausa ci distrugge, per carità, doverosissimo, col giornale radio, con le ultime notizie, come avete sentito, sulla Libia. 800 24 00 24, non è che vogliamo eliminare il giornale radio, caro Parezzo, qualcuno può interpretare
la rete
male.
Che fa informazione,
no, per carità, no. Però sentiamo come al solito al rientro delle 19:17 19:16 i titoli di cosa?
Del TG3 di via. Bianca Berlinguer.
Gheddafi va in TV e dice resterò fino alla morte e incita esercito, polizia e fedeli a schiacciare la rivolta. Almeno 1000 morti a Tripoli. Stasera a Palazzo Chigi vertice sulla situazione in Libia e l'emergenza immigrati. Bossi, se arrivano, li mandiamo in Francia e in Germania. L'ENI annuncia sospesa la fornitura di metano dalla Libia, ma assicura nessun rischio per l'Italia. Vola il petrolio, ancora deboli le borse. Per Prodi i rapporti dell'Italia con Gheddafi sono andati oltre il consentito e la violenza va condannata senza esitazioni. Mille proroghe, stop di Napolitano, eluso il vaglio preventivo del Colle, decreto eterogeneo in contrasto con la carta. Berlusconi, giusti rilievi. Nuovi esodi da Future Libertà, addio al gruppo al Senato, altri deputati in bilico, intanto continua la battaglia per il secolo. E la Corte dei Conti boccia la riforma sulle intercettazioni, arma indispensabile per combattere la corruzione, che continua a crescere.
Volano via i deputati, i senatori da Futuro e Libertà.
Questa è la metafora che hai costruito.
Sì, devo
solito.
Dire che un po', essendo stato critico sin dall'inizio, e questo me lo devi riconoscere, con Futuro e Libertà e con Gianfranco Fini, un po' sono contento, devo dire la verità. Sono contento, non sono scontento, diciamo, di questo fallimento che si intravede di Futuro e Libertà. Un partito nato solamente per distruggere Berlusconi, per abbattere Berlusconi, ma non c'è niente di male, ma è così. Cioè, è legittimo, però bisogna, come dire, in qualche modo dichiararlo. Cioè, Futuro e Libertà è nato per abbattere Berlusconi. Siccome il 14 dicembre questa operazione è fallita, adesso c'è qualche crepa, insomma, no, c'è qualche fuga, no? Qualcuno ha scritto oggi non si dovrebbe più chiamare FLI, ma FLY, aggiungendo una Y alla I.
Sì, si può fare tutte le ironie.
Ma sì,
si vuole,
infatti,
però,
hai ragione, basta ironie. Basta ironie, e sentiamo invece cosa ci ha detto, perché noi prendiamo in giro tutti, tutti. Quando è il caso. Il simpatico deputato Bellotti, che ieri è nostro ospite, te lo ricordi? Luca Bellotti, che
tornato
il sosia di Spalletti, l'ex allenatore della Roma, uguale, l'abbiamo incontrato oggi a Roma, era identico, spaccato, preciso, ci ha detto anche che...
Infatti noi abbiamo fatto domande sulla Roma, poi abbiamo capito che invece era Bellotti.
Era meglio fare domande sulla Roma, forse anche per lui era meglio. Sì. In ogni caso, non potete dimenticare, cari ascoltatori, che il signor Bellotti, Luca Bellotti, che ripeto, ha aderito a Futuro e Libertà, poi è tornato dopo aver pronunciato un discorso in cui ha paragonato Fini a Mosè, poi pochi giorni dopo è tornato con la maggioranza nel
col PDL. Faraone tornato.
Ed è uno che si occupa di agricoltura, in particolare di ormoni degli insetti. Voi non ci potete credere, di ormoni sessuali degli insetti. Sentitelo, feromoni, mi occupo del bunga bunga degli insetti, cose da pazzi.
Il partito è vivo e vegeto, lo dimostrerà nelle prossime settimane.
Questo è Bocchino, naturalmente, non c'entra assolutamente nulla. Avanti. Bellotti, ferormoni, bunga bunga degli insetti.
I ferormoni sono degli attrattivi sessuali, sono composti da delle ghiandole surrenali degli insetti che emanano questi odori, questa attrazione sessuale che cattura il maschio, e in base al numero dei maschi catturati si risale poi all'entità della contaminazione del campo da trattare. Il bunga bunga degli insetti, ecco, più o meno è una cosa del genere, perché c'è l'attrazione, c'è la confusione sessuale e quindi c'è la cattura, quindi insomma ogni insetto ha la propria trappola.
E vabbè, succede anche questo in politica.
Pronto per Piero Angela.
Il 14 dicembre votò la sfiducia. Come fa adesso a tornare con Berlusconi? Sentiamo, votai la sfiducia solamente perché quello era il gioco di squadra, quello era l'indicazione di Futura Libertà.
Ho votato la sfiducia a Berlusconi, non convinto, ma ho votato la fiducia a Berlusconi. Quando si giochi squadra, si giochi squadra.
Vabbè, ma lasciamo perdere Bellotti, che è comunque una persona simpatica. Andiamo alla questione dell'immunità parlamentare. Io sono d'accordo al 100% con l'immunità parlamentare. Tu no, caro Parenzo?
Ma assolutamente. In questa fase assolutamente no.
Ma che ci significa in questa fase? Una cosa o va bene o non va bene. Cioè, non è
non
che
va
in
bene
questa
in un paese
fase
come questo, dal 92 a oggi non va bene. Fine.
Vabbè, comunque, insomma, Di Pietro dice: così il Parlamento diventa il luogo più mafioso d'Italia.
Beh, questo.
Di Pietro, così il Parlamento diventa il luogo più famoso
fortino,
d'Italia.
Questo,
un po' fortina come diciamo. Cosa, Di Pietro, l'abbiamo trovato Di Pietro? Non l'abbiamo trovato, lo vogliamo cercare? Non lo vogliamo cercare? Cerchiamolo con calma, dalla regia, con calma, via.
Il Parlamento finirebbe per diventare il luogo più mafioso d'Italia, perché a questo punto i veri mafiosi se ne vengono in Parlamento e si danno l'autorizzazione a non procedere nei loro confronti.
Va bene, 800 24 00 24. Poi vi faremo ascoltare anche la coppia più bella del mondo più avanti, questo duello tra Rosi Bindi e Renzi, il sindaco di Firenze. È un duello rusticano tra due esponenti di spicco del Partito Democratico, una addirittura candidata alla premiership.
Da Vendola però.
Da Vendola, sì, questo è vero.
Piccolo particolare.
Piccolo particolare. È con noi invece Beatrice Lorenzin.
Che
buonasera.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Si avvicina un attimo al microfono, se no non sentiamo
giovane
nulla.
E graziosa deputata,
giovane,
del
insomma,
PDL.
Giovane, quasi 40 anni.
Non diciamo proprio
quanto. Diciamo quasi 40, diciamo tra i 38 e i 40.
Beh, cosa ho detto? Ho detto giovane, graziosa e brava deputata del PDL.
Mi dicono che cerca marito lei. Che si vuole sposare, si vuole accasare.
Vediamo se Parenzo fa un po' un'opera pia.
Ma io ho molti amici a sinistra. Ma lei, ecco, si fidanzerebbe anche con uno di sinistra?
Come ha fatto la signora De Girolamo?
Non ho più l'età per fare discriminazioni di questo genere.
Quindi anche uno di sinistra va bene?
Assolutamente.
E dell'Italia dei Valori?
Ecco, lì forse potrebbe essere un'opera pia da parte mia. Lo potrei convertire.
Dunque va bene anche uno dell'Italia dei Valori.
Ma, però da convertire, ecco, da sarebbe
solo
un po'
se si converte.
Sì, da così lì sì, ci dovrebbe essere una conversione.
Però non ha pregiudizi di questo tipo.
Sull'Italia dei Valori, beh, forse. Però insomma, diciamo che vediamo un po' che cosa Parenzo mi propone.
Ma perché Parenzo? Che Cruciani quando
no, io perché che Parenzo lo vedo lì che comincia a presentare gli amici.
A chi?
A me.
Ah, va bene.
A cioè, chi le vuoi presentare gli amici?
No, non lo so, che a Cruciani.
Allora,
magari.
Qui abbiamo l'onorevole Beatrice Lorenzin, sì, che Il Fatto Quotidiano identifica come una delle pasdaran che vuole giustificare l'ingiustificabile, cioè dire.
Vabbè, che c'entra questo con i mariti, però?
No, questo non c'entra niente. Stavo spiegando.
Deve essere un motivo per non trovarlo.
Stavo spiegando la persona che gli ascoltatori fra poco ascolteranno, Beatrice Lorenzin del PDL, deputato. Deputato da quando?
E da questa legislatura.
Da questa legislatura. Prima era consigliere altro. Comunale a Roma, aderito a Forza Italia dal 1996 addirittura, sì. Dunque praticamente dalla fondazione di Forza Italia. E ripeto, Il Fatto Quotidiano con minacce che sono venute pure dopo questa cosa, l'ha inserita tra le 10 persone. Quante sono? 10?
10, sì.
Tra le 10 persone che...
Da eliminare. Dal blog, dai commenti che sono arrivati è da eliminare.
Cioè il fatto istiga la violenza, secondo lei?
Io credo, guardi...
mi dia una risposta secca.
La mia risposta è che un bravo direttore avrebbe dovuto oscurare il sito nel momento in cui sono arrivati dei commenti di quel genere. Commenti in cui si incitava alla morte, all'ammazzamento, all'impiccagione. Cioè sono state dei commenti molto forti e credo che questo sia inaccettabile anche per un giornale fortemente orientato. Qui non c'è più la libertà di espressione, qui c'è un'incitazione alla violenza e all'odio dove il matto in giro c'è sempre, quindi è un problema di responsabilità.
Con questa iniziativa ha incitato alla violenza e all'odio in qualche modo?
Beh, io direi di sì.
Però una campagna giornalistica
è un'iniziativa anche satirica, no?
Ma la satira è una cosa, la satira è la presa in giro, è quella che fate anche voi, anche in modo feroce, ironico, pungente. Qui c'è qualcosa di diverso.
Beh, però nelle risposte degli dei lettori, non nell'iniziativa in sé.
L'iniziativa in sé è una sorta di lista di proscrizione, va bene, quello, diciamo, ognuno si prende la sua. Il punto è quello che si è alimentato intorno e non aver avuto il senso della misura di capire che una cosa del genere può facilmente degenerare, come già accaduto e come spesso e come speriamo non riaccada.
Insomma, caro direttore Padellaro, qui abbiamo un deputato del PDL, lei ha inserito, i suoi redattori hanno inserito in una sorta di lista.
Distinguiamo gli idioti che hanno scritto quei messaggi violenti da una legittima campagna di stampa in cui si dice ci sono 10 persone che mettono il loro corpo, le loro idee, il loro modo di fare a difesa di Berlusconi. Cioè, sono due cose diverse. Ci sono degli idioti che scrivono delle cose violente.
Però io sto dicendo che
il sondaggio non era così, diciamo, come dire,
tenero
ironico, pulito.
Era
però
in stile
al
fatto
di là,
quotidiano.
Al di là di questo, al di là dell'idea o dell'opinione o del tipo di sondaggio che è stato fatto, che poi ognuno può fare e dire quello che vuole, il punto è quando accanto al sondaggio esplode un blog che non viene né censurato né oscurato né in qualche modo gestito, in cui si incita all'ammazzamento delle persone.
Le sono arrivati anche altri messaggi di violenza
Facebook molto simili, e che fare? Uno, per fortuna ne sono arrivati altri di apprezzamento, di incoraggiamento, però diciamo questo tipo di messaggi comunque è la spia di un clima di odio molto
caro
molto
direttore Padellaro, ci telefoni e rassicuri l'onorevole Lorenzin, oppure non so, ci dica la sua.
Ma che c'entra
Padellaro?
Le posso dire una cosa, non voglio essere raggiunta da Padellaro. Io vorrei una cosa, che fossero attenti,
una telefonata al direttore del Fatto.
Sì, ma no, ma fossero invece attenti alla gestione dei blog o di quegli spazi di comunicazione che possono invece incitare alla violenza.
Sa, controllare un blog dove si dice lo voglio ammazzare, non lo voglio, è complicato dal punto di vista
però quando cominciano a dire sventramenti, mettere a testa in giù le persone.
E questo l'hanno pubblicato sul blog del Fatto, lei dice.
Certo.
Io non l'ho visto, quindi.
Cristian da Milano, 800 24 00 24, dica.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Mi sente?
Sì, molto bene.
Sì, sono un suo follower di Facebook e complimenti quando fate i duetti con Sgarbi, fantastico. Niente, quello che notavo è la similitudine incredibile fra il nostro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il signor Gheddafi.
Beh, la similitudine la vede solo lei, abbia pazienza. Gheddafi è uno che si veste come si veste, come dice Parenzo,
bombarda i manifestanti,
una sorta di Otelma della Libia, però è un... è completamente diverso, cioè, dove vede la similitudine? Scusi, semplicemente perché Berlusconi ha incontrato 11 volte dal 2008 ad oggi Gheddafi. Dov'è la similitudine da Berlusconi e Gheddafi?
Le faccio un esempio. Allora, quotidiani, ovviamente cronaca attendibile o meno, lo fanno per vendere, io non lo so, faccio nomi, Repubblica, che Berlusconi dichiarò che la parola bunga bunga gliel'aveva insegnata il suo amico Gheddafi.
Sì,
mi risulta che il signor Berlusconi, affitto da torcicollo incredibile, fatto di punture di cortisone incredibili, pur di ricevere il signor Gheddafi all'aeroporto perché l'aveva preteso, e quindi lui malato andò con
svarioni. Ma Cristian, lei ci sta parlando dei rapporti tra Berlusconi e Gheddafi. Una cosa sono i rapporti tra Berlusconi e Gheddafi, che certamente sono stati stretti negli ultimi due anni, ci sono stati una serie di accordi, forse anche degli affari, non so, si dicono tante cose e si leggono tante cose. Una cosa è la similitudine, cioè la storia politica, personale, eccetera. Mi sembra che insomma la storia dei due sia completamente diversa. Dopodiché i rapporti sono stati stretti, non c'è dubbio. Però abbiamo la borsa 800 24 00 24. questa, sempre la Zanzara. Restate con noi, torniamo subito, Parenzo, mica ce ne andiamo.
C'è Lorenzin che cerca marito, tante robe da fare. Cosa, oggi.
Io voglio capire anche da Lorenzin se un po' invidia la signora Di Girolamo, perché la signora Di Girolamo.
Che ha fatto Di Girolamo?
Beh, insomma, ha trovato.
Ma chi l'ha detto?
Beh, sì, è ufficiale quasi, non è ufficiale.
Ma io non sì, so, è ufficiale. Ha un'amicizia con
no,
Boccia del PD.
È ufficiale, su, non diciamo, adesso ce lo confermerà anche la signora Lorenzin.
Chi c'è?
Siamo la coppia più bella del mondo.
Ora, la domanda è molto semplice. Alle 19.37, 800 24 00 24 noi non ci occupiamo della situazione molto grave della Libia, perché potete seguire naturalmente le cronache di quello che sta accadendo, con le forniture di gas interrotte, eccetera, eccetera, di petrolio, con una situazione tragica dal punto di vista dei diritti umani. Ci sono i giornali radio, eccetera, eccetera. Ma voi, tra Rosi Bindi e Matteo Renzi, chi preferite?
Sono problemi questi.
Sono problemi gravi.
Poni dei problemi oggi proprio sostanziali.
E lo so, sarà un po' basso, quello che vuoi.
Però
è una sfida. È una sfida all'interno del Partito Democratico. Che
è una
piace.
Sfiga, non è una sfida.
Non è una sfiga. No. Io sono, per esempio, dalla parte di Matteo Renzi, lo dico subito: è una persona che mi piace molto, una persona che può sicuramente rappresentare il futuro del Partito Democratico. È l'unica persona.
Ma decida che cosa vuol fare, non è che può continuare a logorare il povero Bersiani. Dica cosa vuol fare. Sigo di Firenze, però intanto continua a dire che bisognerebbe fare così. Ma scenda, si sporchi le mani anche lui, faccia delle cose.
Comunque sulla Bindi dice: è giusta per partecipare, non per vincere. Boom, botta in testa.
Rosi Bindi ha già fatto 5 mandati in Parlamento italiano, uno al Parlamento europeo, ha già corso alle primarie contro Veltroni e ha perso. Non credo che sia la persona giusta. È la persona giusta per partecipare, noi vogliamo vincere.
E la Bindi che risponde: Renzi direbbe di sì solo a Renzi.
Quando si compiono passi così importanti per il bene più grande, si devono compiere gratuitamente, evitando anche di strumentalizzare le persone. Spero che queste parole siano chiare, siano rassicuranti anche per Renzi. Che, come dire, vorrei che non avesse di questi problemi, che si dedicasse con più energia alla sua città. Vorrei anche dirgli che abbiamo capito che lui direbbe di sì solo a Renzi, ma non so se lo diremmo noi.
E poi successiva risposta di Renzi: la Bindi è in politica da 20 anni.
La fine dell'esperienza del berlusconismo, che nel bene e nel male sono stati 20 anni della vita di questo paese, la fine di questa pagina politico-culturale, mi piace definirla così, la puoi fare soltanto se ne apri una nuova. Rosi Bindi è stata un autorevole ministro in 3 governi del centrosinistra. È stata parlamentare per la prima volta eletta prima della caduta del muro di Berlino al Parlamento europeo con la DC. È stata poi per 5 legislature al Parlamento italiano.
Poi a me non piace molto però quando Renzi dice avventura culturale, questa cosa del berlusconismo, vabbè, comunque.
Un po' vendoliano.
Comunque, risposta poi finale della Bindi che non vi faremo ascoltare, Renzi è figlio del berlusconismo, poi si va a finire sempre là, no? Quando uno devia un po' dal mainstream, dal politicamente corretto, dallo scontato, è figlio del berlusconismo e come Berlusconi, va bene? 800 24 00 24, allora qui dobbiamo trovare un marito alla signora Lorenzin, questo è il nostro compito fondamentale,
sì,
che ci ha segnato, anche se poi la signora Lorenzin, che è esponente del PDL, ed è segnalata, ripeto, ne abbiamo già parlato.
Ma voi
come...
così mi rovinate.
Tutta rossa,
questa, il bello è che poi ci ha detto di essere più o meno di frequentare
tutta
qualcuno,
rossa.
Cioè sta frequentando qualcuno. Per cui così, questa persona, secondo te.
No, ma qua ci vuole il fidanzato con l'anello. Quindi facciamo
ho capito,
un po'.
Signora Lorenzin, mi scusi, signora Lorenzin, la persona che adesso lei frequenta, poveraccio, sente.
Deve arrivare con l'anello.
Ma sente, allora qui cioè, lei sta
deve
dicendo,
concretizzare.
Lei sta dicendo alla radio. Caro mio, come si chiama questa persona?
No, no, lasciamo stare.
Vabbè, comunque, chiunque.
Lasciamolo vivere, insomma.
Ma è un politico?
No.
È un giornalista?
No.
È un precario?
Che lavoro fa?
Più o meno precario.
Che meraviglia. È un metalmeccanico?
Più o meno.
Della FIOM, magari?
Sì, certamente.
Una meraviglia.
No, 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 vabbè, siamo seri.
Sei meraviglioso.
Siamo seri. Che fa di mestiere? Almeno questo si può dire.
No,
che
no,
fa?
No. Guardi, lasciamo stare.
Vabbè, non conta
vive,
niente. Abbiamo capito che
non conta nulla.
Non conta nulla.
Mi ha chiesto all'inizio della trasmissione di trovargli un fidanzato. Vabbè, capito.
Pensa come si può sentire questa persona qua
spara,
che in questo
spara.
Momento frequenta
no,
la signora Lorenzin.
Così, in questo modo, capisce che qui non è che si può sempre cincischiare. Arrivano i momenti.
Scusi, da quanto tempo lo frequenta lei?
Un un po'
quanto?
Sufficientemente.
Quanto?
Almeno dall'ultima volta che
conosco. 4 mesi, 5 mesi, quanto?
Sì, 5-6 mesi.
Vabbè, 5-6 mesi già l'anello.
Quanto tempo ci vuole per capire che una donna è la donna della tua vita?
Cioè, lei ha già capito che è l'uomo della sua vita, lei?
Potrebbe essere.
Potrebbe, ma mi sembra
che... Se me lo chiede, potrebbe diventare.
Senta, è invidiosa della signora...
Sveglia!
È invidiosa della signora Di Girolamo?
Assolutamente no.
Come no?
Assolutamente no, no, perché dovrei
ha
essere
trovato
invidiosa?
L'amore, un amore trasversale.
A parte che questa cosa voi avete detto che
no, è
adesso che è diventata ufficiale.
È fidanzata con Francesco Boccia del PD.
Ma questa è una bellissima notizia, sono felice per loro, sono belli, simpatici, intelligenti, viva l'amore. Insomma, mi sembra che una volta tanto ci si può anche parlare, no? Ci può essere dialogo.
Tra opposte, diciamo, fazioni.
E la famosa B camerale,
diciamo. D'altra parte, lei ha detto prima, ha dichiarato ufficialmente due punti, agenzie di stampa, che
lasceremo nell'agenzia.
Che lanceremo.
Sono pronta a fidanzarmi anche con uno dell'Italia
no,
dei Valori.
No, scusa, purché si converta.
Sì. Vabbè, però,
uno del PD
va bene anche uno dell'opposizione, basta che sia, sia
però
serio.
Però nel mio caso un politico no, già ci sono, io non mi sopporto, sopportarne un altro sarebbe troppo.
Però ha dato l'impressione, signor Renzina, ha dato l'impressione prima di essere un po'... disposta quasi a tutto, adesso questo non va bene, che vanno bene tutti.
Non mi dica così, Cruciani.
No,
disposta
però
disposta a tutto, lo dica
no, disposta
altro.
A tutto, disposta
no,
di no.
No, non equivochi, non equivochi, disposta a cercare la qualunque, insomma.
No, allora guardi, la qualunque no. Non c'è, non è più sul mercato.
Chiaro che deve essere intelligente, bello, simpatico.
Adesso voglio spendere, voglio spezzare una lancia a favore delle donne. Ma voi vi rendete conto qui che non c'è più un uomo che si vuole sposare, che vuole avere figli,
insomma,
che vuole mettere su famiglia.
Vabbè, sono generalizzazioni, non è vero, non è così. La sua esperienza
si trovano raramente, per questo ero arrivata a chiedere aiuto a Parenzo, lei
figurati
si può immaginare come sono ridotta.
Sa com'è? È l'esempio che viene dal governo sulla questione delle famiglie.
No, come no, è pieno di gente che ce n'ha fatte una o due e io aspiro soltanto a farne almeno una. Scusa.
Va bene, allora, ascoltatori, poi parleremo di altre cose con Beatrice Lorenzin del PDL.
Più serie, della mia vita
sentimentale. Sono cose molto serie, la sua vita sentimentale, ma la vita sentimentale in generale degli uomini politici.
Gli elettori devono sapere.
Lei, per esempio, consiglierebbe a Berlusconi di fidanzarsi, di trovare una persona? È vero che ha oltre 70 anni e ha avuto già due mogli, eccetera, però questa storia del fidanzamento di Berlusconi, come la vede? Cioè, direbbe a Berlusconi... trova una stabilità, eccetera. Darebbe
assolutamente
questo...
sì. Dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna.
Dunque,
quindi...
Veronica Lario è stata una grande donna, sicuramente.
Sicuramente lo è stata, ha avuto 3 bambini, hanno fatto una famiglia insieme, quindi hanno costruito
qualche ragione
un
ce l'aveva in quell'uscita contro Berlusconi, contro...
Ma io, guardi, non entro in questa sfera perché la loro sfera...
Però,
no,
sì.
Perché
è cambiato anche il tono di voce.
Beh, perché finché si parla di me io posso anche buttarmi la croce addosso.
Però comunque
sugli altri, no, da brava liberale.
Il consiglio a Berlusconi è quello di trovare una stabilità sentimentale.
Sì, penso che sia una cosa che è bella per tutti, perché non per lui.
No, aiuterebbe anche la stabilità di governo, le dice? No, sono serio.
No,
cioè la stabilità sentimentale, perché se si è solidi negli affetti...
Non mischiamo, diciamo, cose che tra di loro non c'entrano assolutamente.
Cioè si può essere presidenti del consiglio per le grosse responsabilità e single un po' dissoluti, come dire, un po' libertini?
Direi proprio di sì.
Ah, si può essere?
Sì, penso proprio di sì.
Però
c'è una sfera della vita privata che quando si assume una carica pubblica come quella bisognerebbe un po' tutelare, no?
Guardi, noi credo che siano cose diverse. Per tutti, almeno per me, è auspicabile che le persone trovino un loro equilibrio e abbiano qualcuno che li voglia bene. Questa è una cosa che
non era fidanzato una volta.
Io non sono un esegeta delle fonti, quindi non so esattamente la contabilità del sentimento berlusconiano. Però se lui ha detto di essere fidanzato,
lei ci crede?
E se lo dice sì, perché non dovrei credere.
Però non si è mai palesata questa persona.
Ma forse non vorrà essere messa sotto i riflettori scarnificata.
Sotto i riflettori, diciamo, ci è finito un po' di tutto, no?
Però non la sua fidanzata.
No, appunto,
quello,
appunto.
Quindi
assoluto.
Diciamo che è una che è tutelata, e viene tutelata la sua privacy.
Ah, quindi c'è. Quindi secondo lei c'è?
Se dice di sì, ci sarà.
Vabbè, non è che tutto quello che dice Berlusconi è oro colato.
No, ma sul fidanzamento
non si può mentire.
Perché dovrebbe dire una cosa piuttosto che un'altra, no?
Perché? Qualche ragione, diciamo,
qualche ragione
relativa a questi
comunque,
fatti.
Comunque, a parte questo, che so che vi piace, diciamo, parlare di questo, auspico a Berlusconi di trovare un grande amore, no?
A 75 anni, che bello.
Perché mettere limiti?
Infatti, 19:46, 30 secondi e poi torniamo subito. È sempre 800 24 00 24. Ecco. Rieccoci con lo Zanzara Party di questa sera in diretta da
Roma
800240024. Giuseppe da Foggia, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Buonasera, dottor Cruciani. Allora, io la ringrazio per tutti i giorni passati, sì, perché ha interpellato ciascuno dei deputati di FLI e ognuno di lui e ognuno di loro ha dato una versione diversa della propria fuoruscita. Questo dimostra
questo è abbastanza normale, però, Giuseppe. Certo, è curioso dire sono uscito perché Futuro Libertà sta diventando un partito di destra, come ha detto chi era Rosso, e un altro che dice no perché è troppo di sinistra. Per cui questo è abbastanza curioso, però ognuno ha le proprie motivazioni personali, di interesse. Io sono liberale, va bene tutto.
C'ero a Milano, io sono un libero professionista,
sì,
non ho mai fatto politica, credevo e credo ancora in questo progetto. E tutto ho visto, fuorché un congresso del MIS, come ha detto Rosso, ognuno ha dato una diversa interpretazione, i motivi sono altri, sono solo di interesse personale. Questo è quello che emerge da tutti questi interventi di questi parlamentari. A me sembra piuttosto un campionato italiano di arrampicata sugli specchi. Io la ringrazio di averle messo in evidenza tutte le contraddizioni di queste, persone.
Giuseppe, la ringrazio. Andiamo a Cosimo Matera, buonasera.
Buonasera Cosciani, buonasera Parenzo, è un piacere parlare con voi. Ascolti, io poc'anzi ho ascoltato per rimanere in Futuro Libertà, il cosiddetto onorevole Barbareschi.
Che ha fatto? Cosiddetto onorevole Barbareschi adesso.
Onorevole Barbareschi, vabbè.
Perché non è più onorevole, no, secondo lei.
Non lo so, faceva il clown, l'attore, non ho capito cosa faceva, ho sentito.
No, lo sa bene cosa faceva, dai.
Ah, l'attore. Va bene.
Barbareschi fa tante cose.
Però Cruciani, quando si dicono certe cose riguardo
per esempio?
Il leader, ha detto che l'ha detto adesso, proprio il giorno in cui Gheddafi fa questo discorso farneticante, ha detto di tutti i commentatori mondiali, ha detto di tutti i leader mondiali, è un discorso farneticante in cui si dice addirittura che l'Italia ha armato i manifestanti con i razzi contro la polizia. Sì. Barbareschi dice che attualmente il leader che vedrebbe bene per questa nazione è Gheddafi. È allucinante questo. Un leader che compra di mercenari per sparare contro il suo popolo, che ha provocato almeno 1000 morti, ha oscurato tutti i canali di comunicazione con tutto il mondo. Barbareschi mi viene a dire che è meglio che Gheddafi, ma di che cosa Barbareschi?
Barbareschi ha detto questa cosa qui.
Ma è allucinante, Cruciani, non si possono dire. Cioè,
ho capito, ma voglio dire, noi con Gheddafi, peraltro, scusi un attimo, Cosimo.
Prego.
Barbareschi sarà stato anche molto realista. Però è un dato di fatto che noi abbiamo sempre più o meno sostenuto Gheddafi, non solo noi, anche vari paesi. Per cui
Cruciani, secondo me in questo momento, Rosso?
Sì, dica.
Secondo me in questo momento va bene anche quello che dice lei, ma in questo momento la cosa migliore è stare zitti, perché sono giorni cruciali.
Questo pure è vero.
Non si possono dire.
Comunque Barbareschi ha detto qualche volta la violenza è anche necessaria per mantenere la stabilità, per costruire qualcosa, meglio che Gheddafi del vuoto politico. Che vuole fare? Così. Lei che dice, signora Lorenzin?
Credo
meglio che Gheddafi o la democrazia in Libia?
Credo che il momento sia molto, molto delicato, in questo ha ragione l'ascoltatore, c'è una fase difficile, quello che sta accadendo in Libia è difficilmente anche decifrabile, perché in realtà c'è una sommossa in atto, ma non ci sono dei capi politici ben individuati di questa alternativa, quindi c'è grande preoccupazione non soltanto sulla Libia ma anche sull'Algeria, quindi su tutta quell'area.
Però voglio dire, lei preferirebbe che Gheddafi rimanesse in sella per la stabilità o no?
Guardi, io preferirei, se dobbiamo fare la somma
Berlusconi
delle,
è un po' imbarazzato
la somma delle,
per questa vicenda.
Ma non è che è imbarazzato Berlusconi, l'Italia ha dei grandissimi interessi in Libia ma è anche in tutta l'area, quindi noi abbiamo un problema di tenuta delle nostre aziende che sono lì, del settore dell'energia, ricordiamoci che importiamo la maggior parte dell'energia da quell'area, Libia ed Algeria, c'è quindi una situazione di grandissima preoccupazione.
Ma non è stato troppo ossequioso con Gheddafi in questi incontri,
ma
Berlusconi?
Assolutamente no. Sono stati incontri diplomatici e commerciali da cui l'Italia è uscita fuori estremamente rafforzata, sia sul campo della politica commerciale, degli accordi internazionali, sia su quello della protezione delle coste.
Dunque Berlusconi con Gheddafi ha fatto bene.
Noi adesso abbiamo un altro tema, il tema è quello dell'Europa nei confronti di quello che sta accadendo nell'area mediterranea. Ricordiamoci che ci sono delle porte aeree iraniane di fronte all'Egitto per sostenere anche in modo indiretto i fratelli musulmani, quindi c'è in atto.
Però quello che voglio capire è, secondo lei, per la stabilità è meglio che rimanga Gheddafi?
Per la stabilità io non sono un'esperta, no, credo, certo, che per l'Italia sia importante comunque avere un interlocutore che rispetti gli accordi che ci sono e soprattutto
prima che i diritti umani?
Io sto parlando degli interessi nazionali, poi parliamo dei diritti civili. Il secondo punto è il rischio che la Libia non rimanga nazione, ma si frantumi in questo momento in 6 o 7 statarelli.
Mi pare di capire, però, da quello che dice la signora Lorenzin, per carità, che per se noi, rimane Gheddafi va bene
noi,
lo stesso.
Per noi l'interesse principale, dal punto di vista degli accordi in atto,
è
quello che ci sia comunque un interlocutore unico libico e non 7 o 8 interlocutori con 7 o 8 stati. Poi c'è la questione che non è secondaria, ma viaggia sullo stesso piano, che è quello del rispetto dei diritti umani. È evidente che è venuto un monito da tutti perché finisca questa specie di barbarie che stiamo assistendo in televisione, nelle radio, però è veramente difficile.
Cioè, dopo quello che è successo, Gheddafi può rimanere ancora?
Non lo so.
1000 morti,
questa è la domanda.
Il punto è capire che cosa succederà.
No, d'accordo, però dopo quello che è successo con i morti, con i bombardamenti,
lo decidiamo noi in questa trasmissione. Sappiamo che in quell'area sono accadute cose anche peggiori, sono rimasti in sella dei dittatori
con cui abbiamo trattato,
finché non si è intervenuti anche.
Però qualche imprudenza diplomatica c'è stata, no? Cioè, Berlusconi l'altro giorno ha detto: non ho voluto disturbare Gheddafi.
No, guardi, scusi, quella poteva essere un'espressione. Però no, questo significa non voler interferire all'interno, non disturbare, ma interferire all'interno.
Lo stesso la Russia ha detto la parola di disturbare, forse non l'avrei usata. Va bene, comunque andiamo.
Stiamo dicendo che è una questione lessicale. Il punto è: che cosa fa oggi l'Europa? Cosa fanno gli Stati Uniti?
No, cosa fa l'Italia? Cioè, i libici sono proprietari di un pezzo di Finmeccanica,
allora,
che è un'azienda strategica.
Arriviamo con le nostre navi e sbarchiamo in Libia. Credo che questo momento non sia possibile, però ci rendiamo conto che siamo di fronte a scenari di questo tipo. Allora, la prudenza è sovrana ed è necessario, come è necessario cercare di avere degli interlocutori con cui poter dialogare non solo in Libia ma in tutta l'area mediterranea.
Allora, andiamo agli ascoltatori. Andrea da Roma, buonasera.
Sì, ma anche perché, buonasera,
dica.
Vi chiedevo, mai disturbare qualcuno intento a massacrare 1000 persone, perché gli dovesse scappare un colpo, per carità. Io lo farei 3 domande a...
Dovesse scappare un colpo? Scusi, non l'ho capito.
No, dicevo, non disturbare Gheddafi. Beh, perché visto quello che sta facendo, assolutamente non va disturbato, immagino. Comunque,
il problema è cosa facciamo? Andiamo, interveniamo con gli aerei?
Nessuno è contento per le stragi che stanno avvenendo in Libia, per
sì,
le bombe sulla folla.
Io mi agganciavo soltanto all'espressione infelice, come tante altre, perché comunque qui parliamo di una storia di espressione infelice del presidente Berlusconi, no?
Ah, quello sul non disturbare.
Esatto,
non voglio
non disturbare. Scusate,
vabbè, Andrea, allora...
anche un po'. Allora, 3 domande. La prima a lei: cosa c'è da essere tanto contenti perché Flip sta crollando? Mi sembrava quasi una beca condominiale. Che bello!
No, non ho detto questo. Ero semplicemente contento di essere stato, come dire, quasi profetico. Non è tanto contentezza politica, per carità.
Parliamo di contentezza politica. Fosse vera soltanto la metà delle cose che si dicono su questa persona, ovvero
su
Berlusconi. Ovvero,
perché quando uno parla di Futuro Libertà, poi subito parla di Berlusconi. Parliamo di Futuro Libertà.
Parlando di Futuro Libertà, si è citato il fatto che Futuro Libertà si è creato soltanto per far cadere Berlusconi, quindi
ma questo ormai è praticamente, non è che lo dico solo io, mi sembra che lo dicano autorevolissimi commentatori politici da tempo ormai.
Ma anche loro stessi, anche Bocchino lo dice, bisogna superare Berlusconi.
Non mi pare una cosa strana questa cosa qua, basta ammetterlo, non è nemmeno una cosa legittima, secondo me è suicida dal punto di vista politico, però è legittimo avere come obiettivo il fatto di non volere più Berlusconi. Sono stato 15 anni con Berlusconi, adesso non lo voglio più.
Sì, ma sembra quasi che sia un non volerlo e basta. Allora, cerchiamo di dare un significato a questo. E questa è la seconda domanda. Fosse vero soltanto, e credo che da certe cose sia assolutamente vero.
Fosse vero la metà delle cose che riguardano,
esatto,
che cosa? I processi, le corruzioni, le donne, la mafia, cosa?
Mancano un anno dentro casa sua.
Ho capito, ma mancano, non è che... Scusi, il signor Fini e il signor Bocchino conoscono questa storia di Mangano da quanto tempo? Da 17 anni, non è che viene fuori adesso,
Sono d'accordo con lei, infatti.
E allora?
Che hanno visto le peggiori porcate passare davanti ai loro occhi.
E allora a un certo punto si sono risvegliati e ha detto: basta con questo maiale porco che sta a Palazzo Chigi ad Arcole, facciamola finita. Ho capito.
Può essere o no un merito mandare via una persona del genere in sé,
In sé, Andrea, devo dare la linea però alla pubblicità e poi al giornale, ai telegiornali, ritorni, resti con noi, 800 24 00 24.
Amore, adesso che faccio? Gira a destra, giusto?
Sì, esatto.
Lampone, mirtillo.
Certi profumi possono diventare invadenti. Scegli le fragranze Ambipur Car e con il regolatore tieni sotto controllo l'intensità del profumo nella tua auto. Ambipur.
Fondi interprofessionali per la formazione.
Noi di Mondadori Retail ci rivolgiamo a Infor Group. Possiede le metodologie e le competenze per ottimizzare i finanziamenti dei fondi. Infor Group analizza i fabbisogni formativi, progetta i corsi per soddisfare le nostre reali necessità, propone le docenze, gestisce il coordinamento e la rendicontazione.
Anche noi di Sisal per la formazione abbiamo scelto Infor Group.
Vai al sito inforgroup.eu, inforgroup.eu, inforgroup.eu.
Siete alla guida di una Porsche 911. Lei risponde ai vostri comandi, ridisegna la strada con una sportività sensazionale, un'emozione che vorreste non finisse mai. Fatela continuare. Realizzate un sogno con il Comfort Leasing. La 911 può essere subito vostra. Riconoscerete il suo valore oggi, ma anche nel tempo. Porsche vi garantisce infatti il 78% del suo prezzo anche dopo 18 mesi. Prenotate il vostro test drive e scoprite il Comfort Leasing su www.porsche.it/test drive.
Ho scelto un partner che garantisca affidabilità, sicurezza e tecnologia di valore. Ho scelto Dell.
Ho scelto un partner capace di supportare la crescita e la qualità del mio business. Ho scelto Dell.
Ho scelto un partner in grado di offrire consulenza e soluzioni su misura per la mia impresa. Ho scelto Dell.
Fai la scelta giusta. Dell e Intel insieme per la tua azienda. Il futuro, pensato per vincere le sfide del presente. Scopri chi ha scelto. Visita il sito dell.it/ho scelto.
Vuoi ridurre le spese e aumentare il margine? Vuoi vendere di più e aumentare il margine? Vuoi maggiore efficienza e aumentare il margine? Margineitalia.it.
Margine è la prima società di consulenza operativa in Italia a fianco dell'imprenditore per recuperare il margine in tutte le aree aziendali che impattano sui costi e sui ricavi. Acquisti, finanza, produzione, commerciale. Margineitalia.it o 800 090 567. Insieme per migliorare il tuo margine. Margineitalia.it.
Yeah. Sarò diretto, Strega Pallanza è un unico cognome o Pallanza è tua moglie?
Ma chi sei?
Sei tu, Strega.
No, Strega è mia moglie.
Mi spiace.
Oh, risparmia delle battute.
E tu risparmia sulla polizza auto. Passa a Direct Line. Su directline.it fai il preventivo in 4 minuti e puoi risparmiare oltre 200 euro sulla tua assicurazione.
E vai, Direct Line!
Visto?
Oh, sei mago.
Grazie, Strega... Pallanza. Direct Line, l'assicurazione a portata di mouse. Fai il tuo preventivo. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su directline.it.
Ogni partita della tua squadra è una sfida sui campi più difficili, con l'erba sbiadita e i colori delle maglie.
Eccoci, 800 24 00 24, siamo in diretta con la Zanzara, con Beatrice Lorenzin del PDL, molto spaventata per questa storia del Fatto Quotidiano di cui abbiamo già parlato, e in cerca di marito. Come abbiamo detto, ha chiesto aiuto a Parenzo.
Sì, e mi muoverò.
Vorrei capire da signora Lorenzin se crede davvero a questa storia della nipote di Mubarak.
Questa domanda così. Mettiamola sul piatto dopo la Libia, passiamo al Marocco.
Sempre di Medio Oriente, sempre Marocco. Di Medio Oriente.
In realtà passiamo all'Egitto.
Passiamo all'Egitto, sì.
In realtà la ragazza era marocchina.
No, io ci credo anche perché insomma, lei ha rilasciato più di una dichiarazione giurata in cui ha sostenuto...
Insomma, le dichiarazioni di Rubi Rubacuori sono piuttosto contraddittorie.
Sono state varie e contraddittorie, però insomma, voglio dire, perché dovrei credere a quella in cui dice... Non credere a quella in cui dice, ha sottoscritto e giurato di aver detto di essere la nipote di Mubarak, e invece credere a quella in cui dice no, lui è... insomma, quindi ragazzi,
ma perché la nipote di Mubarak viene prelevata dal consigliere Minetti? Cioè, voglio dire, è tutta una storia un po'
lei non può credere davvero, no? Che Berlusconi fosse consapevole e convinto che la signora Rubi Rubacori fosse la
ma perché non posso crederlo?
Perché non è una cosa
ma
che
perché
la,
non, cioè voi non potete
ma perché
credere
la logica
voi
i suoi diritti, onorevole Lorenzo,
perché
voi,
una logica
no.
Fosse stata
la
davvero la nipote di Mubarak, avrebbe chiamato
allora,
il consolato egiziano.
Allora, facciamo insomma un esame, sì. Gnosologico, no?
Un esame
gnosologico, come si conosce, Farenzo, ti piace
fatto classico anche lei,
come si conosce
ovvio.
Come si conosce?
Come si conosce?
Bravo, quindi,
qual è com'è l'approccio sulla realtà? Qual è la realtà? No, la realtà è in sé no, oppure ma no, quella ma questo, che noi
questo ce la possiamo rigirare come vogliamo, però il
ma
fatto
no, ma anche scusa, fra voi due insieme mi dite a me che me la potete rigirare come la volete, ma lo sanno tutti che voi siete in grado di rigirare qualsiasi cosa.
No,
e io già
no,
mi sono sottoposta con voi alla questione del fidanzato, oltre a quello
per cui lei crede a Berlusconi quando dice
pubblico.
Lei no, ma la cosa
no,
è questa.
Questo è interesse personale mio.
Lei crede a Berlusconi quando lui dice che era convinto che fosse la nipote di Mubarak. Ci crede,
certo,
a Berlusconi.
Ci credo.
Ci crede, va bene.
Va bene. Vabbè, allora,
ognuno può credere a quello
certo,
che vuole.
Certo, gli elefanti
anche
volano.
Alla, come dire, no, gli elefanti,
e gli
che
elefanti
volano.
Volano, certo, Gesù è morto al freddo.
No, un sacco di cose, per carità. Sentiamo all'800 24 00 24 il signor Michele da Roma. Buonasera, che pare sì, che abbia una cosa da dire alla signora Lorenzini.
Michele? Mi volevo candidare a fidanzato della Lorenzini.
Le assicuro
caramba,
che non l'abbiamo.
Mi volevo candidare a fidanzato
della Lorenzini. No, le cose arrivano
con
qui per caso.
Con tanto di anello, accidenti.
Scusi, ma lei conosce la signora Lorenzini? L'ha vista in televisione magari da Santoro l'ultima volta quando è stata combattiva?
No, purtroppo me la sono persa, però ho visto allora, le sue foto su internet. È una donna bellissima.
Dal vivo sono un po' meno bellina.
No. È una donna bellissima.
Sì, funziona, è vero, confermiamo.
Vabbè, però Michele, abbia pazienza, adesso lei è poco credibile, non la conosco, l'ho vista su internet, dice subito una donna bellissima.
No, mi candido, sono laureato in filosofia.
Oh,
laureato in filosofia. Ma
cosa
che,
vota? Cosa
che
vota?
Fa di mestiere, scusi Michele, che fa di mestiere? Prima...
Sono un libraio.
No, interessante.
Deve essere veramente il mio uomo della mia vita.
Ma quello, ma quello con cui esce da sei mesi, se la sente che sta a fare sta muina con...
Come, scusi Michele?
Ho detto compro un anello, la vado a comprare stasera, anzi no, domani.
Scusi
ormai
Michele,
tardi.
Dove ha la sua... Diamo un po' di indicazioni e di...
No, non posso darle perché sono abbastanza noto e non mi va.
No, come è noto?
Quindi, qui sono abbastanza noto a Roma e quindi no.
Appunto,
faccio io, ci penso io in questo. Allora, direi che Michele da Parenzo fa sì, da intermediario.
Sono mica un procacciatore.
Scusi,
di
Michele, lei,
faccio il giornalista che dite.
Chiariamo subito una cosa.
Procacciatore di librai fidanzati. Mi
scusi, caro Michele,
che...
chiariamo subito una cosa perché mi sembra che sia fondamentale. Lei è per caso single oppure è fidanzato, sposato, cose di questo tipo?
No. Ma queste poi sono cose che vengono con la Lorenzini, a lei che viene
se
lei è sposato e fidanzato
anche perché
è
sposarsi due volte monogamia si va in galera, quindi se sono posso sposarla appunto.
Ah, la può sposare, dunque almeno non è sposato, su questo non c'è dubbio.
Già abbiamo fatto un...
Magari, ha una libreria, è un laureato in filosofia.
La filosofia. Cosa vota, scusi Michele, quali sono le sue, i suoi orientamenti politici?
Questo era, come dire, volevo avvertire la Lorenzini questo, io sono un elettore
Lorenzin,
del PD.
Non Lorenzin, lei già parte male. Lorenzin con la N Lorenzin, senza la I finale. Sì.
Però sono un elettore del Partito Democratico.
Elettore del PD, vabbè, è un nuovo caso Boccia di Girolamo.
No,
vabbè,
tra le altre cose, voglio dire alla Lorenzin che mi dispiace sì, di quello che è accaduto, nel senso che gli elettori del Partito Democratico non sono così, non fanno minacce.
Cioè non la odiano, insomma, non minacciano le persone.
Semmai sono i nostri avversari politici, noi combatteremo Berlusconi e la sua politica con la politica e mai con le minacce elettorali, che sia chiaro, gli elettori del Partito Democratico non sono questi.
Ma adesso al di là del fatto degli elettori del Partito Democratico, non è normale che una persona dice ti voglio ammazzare, ti odio?
Sì, assolutamente.
È una cosa pazzesca.
Dire. Noi condanniamo con forza questo tipo di atteggiamento, perché questo... Intanto perché credo che questo inasprimento del clima sia tutto dovuto al modo di comportarsi proprio di Berlusconi. Noi vogliamo combatterlo solo con la politica, non con
bene, Michele, scusi, per concludere questa sorta di conoscenza di questa puntata della Zanzara, in gran parte dedicata alla vita privata della signora Lorenzin, le voglio chiedere una cosa, giusto per avere sì, un'idea, per fare una scheda, anzi. Quanti anni ha lei?
Io ne ho 50.
50 anni, beh, la signora Lorenzin, però 10 anni può andare bene, perché no?
39.
Le piacciono più la carne fresca oppure come disse la mitica?
Io sono molto più attenta, diciamo, alla mente che a queste cose volgari che lei.
Quindi anche
volgari, l'ha detto la signora Zanichi, ha detto
la
è una sua collega, ha detto
grazie.
Come, scusi?
un punto per me, grazie.
Ma lei si, devo dire, 50 anni si tiene bene oppure c'ha la panza questa roba qua?
Un momento, vorrei vincolare questa cosa da una risposta che la Lorenzin mi deve dare.
Cioè, le chieda qualcosa.
Perché altrimenti ritiro subito la mia candidatura.
Sì.
Allora, la domanda alla Lorenzin però, è questo. Allora, abbiamo capito che la Lorenzin crede ad occhi chiusi a tutto quello che Berlusconi fa e dice.
È vero così? Per lei Berlusconi è un mito assoluto, lei crede a tutto quello che dice Berlusconi?
Assolutamente.
Ciao Lorenzin, risponda a questo.
Risponda intanto a questo.
Ecco,
allora, primo, secondo, la questione è un'altra. Le viene in mente che forse tra tutte le cose che sono state dette in televisione, sui giornali, mi guarderei bene dal discutere la vita privata di Berlusconi.
Su che cosa?
Però non le sembra che il primo ministro italiano debba avere dei comportamenti, come dire,
più sobri,
un po' più sobri?
Eccolo qua, grazie Michele, abbiamo preso tutto, la sua scheda, cioè tutto a posto, abbiamo il numero di telefono, casomai mettiamo in contatto. Per me,
secondo
sempre
me non mi vuole sposare sul serio.
No, ha fatto apposta per fare queste domande.
È il trappolone.
Questo drammatico sospetto.
Sì. Vabbè, comunque, la prima domanda è: per lei Berlusconi che cos'è politicamente? Un mito?
Per me Berlusconi è un leader fondativo.
Un leader fondativo?
Sì.
Per la sua vita cosa ha rappresentato Berlusconi?
Beh, ha fondato il partito a cui ho aderito, non avevo aderito mai a nessun partito, quindi ha cambiato la mia vita.
Ha cambiato la sua
vita?
L'ha
cambiata profondamente, perché per me la politica è stata, possiamo dire, forse il mio vero grande amore.
Ma un fuoriclasse della politica?
Un fuoriclasse, un numero uno, un innovatore fortissimo.
E invece sulla seconda cosa, sulla vita privata, forse che dovrebbe essere un po' più sobria?
Ma da questo punto di vista credo che probabilmente lui, cioè, di fronte alla richiesta di sobrietà che viene, c'è un'altra cosa. Nessuno poteva immaginare che un presidente del Consiglio sarebbe stato intercettato, spiato, seguito per più di un anno, lui e tutte le persone che frequentavano la propria abitazione. Questo è qualcosa che
la responsabilità dei magistrati è maggiore rispetto a come lui ha condotto la vita privata.
In questo caso sì, sia estremamente prevalente. Sia prevalente perché c'è in gioco innanzitutto la libertà dei cittadini e la libertà anche del presidente del Consiglio dei Ministri.
Va bene.
Guardiamoci le foto, tante cose. È una storia, una vicenda su cui forse non si riuscirà mai a fare abbastanza chiarezza.
Guardi, io sui magistrati e sull'iniziativa dei magistrati dei confronti di Berlusconi, al di là della vita privata che ho criticato perché non è nello stile di un Presidente del Consiglio, sfonda una porta aperta
Berlusconi,
con me. Per cui,
Berlusconi è uno che però non si è mai nascosto. Lutwak parlava qualche giorno fa dell'ipocrisia del capo, no? Cioè del capo deve essere ipocrita e c'è un sistema poi che lo deve proteggere. E Berlusconi non è mai stato un ipocrita, non si è mai nascosto,
non si è mai presentato.
Ma quella telefonata alla questura l'avrebbe fatta o doveva farla fare a qualcun altro? La telefonata alla questura per Ruby
non doveva farla fare a qualcun altro e lui l'ha fatta in modo molto ingenuo.
Doveva farla fare a qualcun
altro? Non doveva farla fare a nessuno. Lui è stato molto ingenuo a fare quella telefonata.
Non doveva chiamare neanche lui. Quindi.
Ah, molto ingenuo.
Molto
non doveva
ingenuo.
Chiamare manco lui.
Lui credo che non sapesse che telefonando, anche soltanto per fare una telefonata per cercare di aiutare una persona, in quel momento poteva incorrere in una sanzione.
In un possibile reato.
In una sanzione non possibile reato. E qui sta anche, secondo me, poi la radice della sua innocenza.
Per ingenuità, ingenuo a fare quella telefonata.
Non ha proprio neanche potuto immaginare che stava facendo.
Ma poteva farla
qualcosa.
Fare a tante persone
e
non sarebbe successo
non
nulla.
Ma lì forse se avesse fatta fare a tante persone avrebbe avuto un retropensiero che era una cosa che non si
poteva Giuliano Ferrara
fare.
Giustamente dice ci sono 1000 persone che potevano fare quella telefonata.
Infatti Giuliano Ferrara gioca su questa cosa, dice guarda, proprio perché l'ha fatta lui in questo modo, e tra l'altro non è che ha dato un ordine, ha chiesto un'informazione,
ho capito.
Non c'è neanche la
concussione.
Ha detto
liberate quella ragazza.
No, non ha detto
questo. Vabbè, adesso poi c'è una controversia su questo, ci sono state pressioni, andiamo nel merito.
Nella dichiarazione del funzionario non c'è questo.
Allora, qui andiamo nel merito della concussione, non concussione, pressione, non pressione.
La ragazza è stata liberata ed affidata a un'altra persona.
Parleremo al ritorno di questo, 800 24 00 24, pubblicità. Qui 20 e 14, dove eravamo arrivati? 800 24 00 24, dove eravamo?
Che
cosa volevo
chiedere? Adesso Lorenzin, traffico, borsa, che c'è?
Sorride,
sorride la Lorenzin.
Sorride perché l'abbiamo rovinata, praticamente abbiamo
distrutto
una relazione di 6 mesi.
Perché non torna col fidanzato domani qui alla Zanzara? E lo conosciamo, questo famoso fidanzato.
Ma secondo me potrebbe essere un'idea, però Parenzo, io torno col fidanzato se lei lo convince a fare la proposta.
Io, ma cosa ci vedi?
Ma perché lei, secondo me, lei c'ha
questa
delle
fissazione di sposarsi, forte, questa fissazione di sposarsi, dopo 6 mesi sarebbe un errore gravissimo. Da parte
ma no, è meglio farlo subito, così poi dopo uno ci pensa dopo, se no troppo tempo, uno sa lì fidanzata per tanti anni,
vabbè,
e poi
vabbè,
dopo non
vabbè.
Ti sposi.
Lei adesso vuole sviare dal discorso di Berlusconi che stavamo facendo prima. Che cosa volevo chiedere prima? Non mi ricordo, come eravamo rimasti alla fine? Rubi?
No, volevamo capire questa cosa della nipote di Mubarak. Lei ha detto che crede, crede a tutto quello
ma
che dice Berlusconi.
Ma io sei peggio della Boccassini, mi ritorni nuovamente sul punto. Cioè, scusa, l'avevo già passato l'interrogatorio. Chiedo all'avvocato difensore Cruciani.
Però Lorenzi, la questione politica sarà questa: il 6 aprile il presidente Berlusconi si presenterà alle ore 9:30 del mattino davanti
ecco lei,
alla
il giudizio che dà, ecco, mi dia un giudizio secco della signora Boccassini. Come la giudica la signora Boccassini?
Brava ma faziosa.
Brava ma faziosa.
Cioè brava quando combatte l'andrangheta a Milano, ma faziosa quando combatte quando fa.
Per capire questo tipo di atteggiamento bisogna leggersi gli atti dei congressi, lo so che adesso dite
di magistratura democratica.
Di magistratura democratica.
Non so nemmeno se la Boccassini
lì,
aderisca alla magistratura.
Non lo so, però fa parte di questo tipo di cultura, no? La magistratura supplente, supplente nella latitanza della sinistra.
La sua idea. La sua
io
idea
penso
è che
sia
la
un processo politico che abbia
processo politico. Abbiamo voluto colpire Berlusconi.
Esattamente, sono convinta di questo.
Ma
sono
se lui ha le buone ragioni per e ha buoni avvocati, perché sono due buoni avvocati.
Ma alla fine lo
pagati bene.
Alla fine lo
e allora
dimostrerà,
dov'è il problema?
Lo
dov'è il pericolo?
Innanzitutto c'è un problema.
Ma non lo giudicherà
diritto.
La Boccassini, però ricordiamo agli ascoltatori che non sarà la Boccassini a giudicare Berlusconi.
Lo giudicherà,
la
però
è una cosa
che cosa? Secondo me non è
qui c'è una cosa più seria.
Solo secondo me,
signori,
non
c'è una cosa più seria, perché fioccano le proposte.
Veramente.
Vorrei fare una domanda, no, dov'è? Posso candidarmi 32 anni, forse un po' pochi.
No, ma va bene, scusa, perché devono essere
tutto,
per forza
50, 32,
no, ma scusa, ma perché devono essere per forza più grandi?
32 anni, provincia di Milano, lavoro come amministratore di rete, che non so cosa significa, studio sicurezza informatica, ecco, l'informatica, Giuseppe. Vabbè, qui fioccano le proposte di matrimonio per l'onorevole del PDL Beatrice Lorenzini, che ufficialmente qui a Radio 24
ha lanciato la sua candidatura, dice sono sul mercato,
mi voglio sposare, voglio aspetto usare qualcuno serio, serio giusto,
serissimo.
L'età non importa,
no, deve essere un'età compatibile,
diamo un range da 24, 23,
no, vabbè,
26,
da 35 a 45,
da 35 a 45,
vabbè. Dunque già questo poveraccio che si è candidato via, scusa,
però
32
dipende,
cosa è candidato già
così rigidi, ma voglio dire serio, affidabile, intelligente.
E lei comunque è sempre fidanzata da 6 mesi.
Sessualmente
questo
attiva, naturalmente, quello è chiaro, sessualmente attiva.
Bisogna fare i bambini.
Ma mica solo i bambini.
Sa come sono gli annunci, no?
Ma mica solo i bambini, scusi. Lei è mutuo esente?
No, ho l'assicurazione sanitaria.
È
un'ottima cosa.
Deputato, insomma,
deputato vuol dire che sono precaria di lusso, cioè a tempo.
Insomma, in Italia precaria di lusso i deputati, una parola grossa.
A tempo.
Vabbè, qui abbiamo il traffico 800 24 00 24. Torniamo tra un secondo, sempre con la Zanzara, mentre in Libia sta succedendo di tutto. Noi parliamo delle proposte di matrimonio che
questa è tutta colpa vostra,
potete anche criticarci per questo, perché
vi critico io,
ci potete anche criticare. Mentre in Libia stanno ammazzando un sacco di gente, noi parliamo del futuro matrimonio dell'onorevole Lorenzin.
Ma perché ti carichi addosso palate di fango così? Perché te le chiami così?
Però non ve l'ho chiesto io ero venuta per parlare di cose serie.
Ma è successo casualmente.
Ma sei pazzo, ricordi anche gli ascoltatori la crisi internazionale, capito? È pazzo Cruciale, completamente pazzo.
Sono masochista, voglio farmi tirare le pietre addosso questa sera. Con Bossi che dice di essere contrario all'immunità parlamentare, questa è una notizia importante perché sconvolge un po' i piani del centrodestra che volevano proporre l'immunità parlamentare.
Stamattina qualcuno invece, ci abbiamo incontrato a Roma qualcuno.
Dopo raccontiamo, caro Parenzo. Traffico,
abbiamo incontrato qualcuno.
Ma che mi avete messo? La sigla di, come si chiama? Stranamore.
All
la sigla di
Stranamore.
E d'improvviso la Zanzara si trasformò in Stranamore, in una rubrica di, no, come si dice,
di amore parlamentare,
no, parlamentare, perché non è che cerca un parlamentare, insomma,
no, amore parlamentare, perché protagonista di questa ricerca è
Beatrice Lorenzin, deputato del PDL. Non è che parla solamente del suo matrimonio, per carità,
però
parla anche
di politica. Questa cosa bella, molto intima,
ha confessato
molto
questa cosa molto intima, molto personale, che ci ha colpito molto, cioè è in cerca alla tenera età di 39 anni,
meglio tardi che mai
cerca l'anima gemella, vorrebbe sposarsi.
No, beh, è fidanzata da 6 mesi però.
No, non è fidanzata, ha detto è fidanzata o frequenta?
Frequento.
Hai visto?
Cioè, già
io
una
posso in questa
sente,
persona mi preoccuperei.
Lei
molto.
Si sente, come dicono gli inglesi, vacant.
Precaria,
ma no,
vacant, free,
sì, no,
libera.
No, non
è libera.
È un
no.
po' complicato da spiegare, sì. Ma io non vorrei ammorbare così i vostri ascoltatori.
No, ma no, secondo me ci stanno tempestando di domande, per cui, di domande, di messaggi anche e soprattutto di proposte. Guido, allora, 36 così, anni, Milano, con... producer radiofonico, ottime referenze, ancora disponibile con la Lorenzin, quest'altro un po', devo dire, un po' volgare.
Non per, me la mietta,
per sprendi di Bunga Bunga, beh, questo lasciamo perdere. Voglio candidarmi per la Lorenzin, ho 29 anni. Lei no, Bunga Bunga, no. Festini, cose del genere. Mai no. partecipato a festini in casa di Berlusconi?
No.
Nemmeno quello di Torcrescenza, questi qua romani, no?
Quello non era un festino, era una scena con delle parlamentari.
Festini, vabbè, festini.
Sì,
non
è che festini.
Io quando dico festini,
io direi
dico...
di, insomma, no.
No, feste no.
No, voglio dire, siamo seri su queste cose, perché veramente è diventata una caccia alle streghe per cui un parlamentare o una parlamentare non possono andare a casa a cena dal proprio capo del partito a discutere di politica o di questioni perché si viene guardati con sospetto. Questo credo che sia una cosa veramente odiosa.
Guardi che è incredibile quello che sta avvenendo. Buon partito, 37 anni, lavoratore presso università canadese ma italiano. Posso chiedere un appuntamento alla parlamentare? Un romantico incontro a Toronto. Da Toronto!
Da Toronto
proposte
secondo
da
me
Toronto!
A Toronto è più facile.
Io una, visto che lei mi ha dato mandato di gestire questa cosa. Allora, carta e penna, cellulare della Lorenzin.
No,
ma le pare. Si è cascata, No?
Terrorizzata.
3-3.
Ma c'è un ascoltatore. Ho già dato il mandato di
ufficiale.
Fare da mediatore. Sì,
scusi, onorevole Lorenzin, le chiedono se lei corre, fa jogging la mattina o no.
Io faccio kitesurf.
Kitesurf è una cosa seria. Kitesurf, non sei ignorante. Kitesurf.
No, io sono come Churchill, bevo e fumo, non faccio sport.
Comunque mi piace fare trekking.
Oggi...
vedi?
oggi mi ha detto un'altra cosa di Churchill. Vuoi citare Churchill agli ascoltatori?
Il grande Winston Churchill, prendendo la parola a Londra dopo le elezioni, dopo la seconda guerra mondiale, quando Clement Attlee, primo ministro britannico laburista, vince le elezioni. C'è un battibecco tra Clement Attlee e Churchill, Sir Churchill, che è all'opposizione dopo aver vinto la guerra. E Churchill definisce così il suo Clement Attlee. Dice: lei è un individuo modesto, non privo di ragioni per esserlo. Splendido.
Strepitoso. Mi candido.
La copierò questa.
Mi candido come maritino, bello, giovane, direttore di Banca Armando. Eccovi, 44 anni, serissimo vicentino. Un altro, ho 38 anni ma sono disoccupato, l'onorevole mi deve mantenere, Roberto.
No, questo è troppo.
Questo, un lavoro ce la deve avere.
Mettiamo una discriminante.
Un lavoro ce la deve
pure Camparli è troppo.
No, un lavoro
già
comunque...
tocca cucinare, lavare,
che tipo di lavoro?
Stirare.
Indifferente il tipo di lavoro?
Sì, indifferente.
Indifferente, però...
Anche l'operaio può fare.
Vabbè, certo.
Ah, ottimo. No, perché allora, sai, questa snobberia...
Lei non è come la Minetti che punta in alto, insomma... No,
ride, lo dico per gli ascoltatori, ride. Per chi ci ascolta.
Vabbè. Giuseppe da Napoli, buonasera.
Buonasera a lei,
dica.
Buonasera a Lorenzin e a tutti i radioascoltatori.
Dica,
a parte
dica.
Il fatto che ho 42 anni, quindi...
Ma lei scusi, ci ha chiamato per candidarsi?
Penso di rientrare a pieno nel target, perché 35 e 45, insomma, 42...
Ma 30, in realtà 30, non 35, 30, 30-45. Poveraccio, il fidanzato attuale, il frequentatore attuale della signora Lorenzin.
Comunque voi mi state rovinando, io persona serissima, sono stata veramente
uccisa. Continua
a esserlo, perché uno che cerca un fidanzato non è una persona seria, anzi, più serio di così?
Certo, qualche problemino con questo attuale frequentatore ci sarà.
Secondo me
non è detto, potrebbe anche spingerlo questa trasmissione a fare una proposta concreta.
È un trucco, ci ha fregato.
Ci tenga aggiornati.
Vabbè,
ci
Giuseppe, aggiornati. Allora, cosa si vuole proporre anche lei?
Spezzo una lancia a favore della Lorenzin, perché ci sono persone libere e liberabili. Quindi lei in questo momento potrebbe essere liberabile. Poi, giusto un'osservazione, quando prima ha detto che praticamente nella massima ingenuità... il primo ministro ha chiamato non sapendo di commettere un reato.
Sì, che poteva commettere un reato, insomma.
Che poteva commettere
un reato. È importante, ragazzi, non è che è provato che ha commesso un reato, tutt'altro.
Poteva commettere un reato. Però allora? C'è un principio che dice che la legge non ammette ignoranza. Quindi se questo principio dovesse, cioè, vale per me, per, non vedo perché non debba valere anche per...
Ecco, uno ministro che fa questo tipo di ragionamento, lei lo sposerebbe, signora Lorenzina, dato che il signor Giuseppe sia anche candidato, oppure ha bisogno di una giustatina, insomma?
No, è una logica stringente, quindi affascinante, ma come tutte, diciamo, le questioni di logica stringente possono essere anche ribaltate.
Però prima ci ha detto, signora Lorenzina, che in realtà poi non è che fa tutta questa differenza tra dei valori...
Rifondazione.
No, ho detto questo, ho detto che ci sono i convertibili,
i convertibili,
come
i convertibili,
liberabili, come dove
dove. Però scusi, la signora di Genova non è che vuole convertire il signor Boccia.
Ma ognuno lasciamo stare, ognuno la sua natura, la sua libertà.
La sua libertà. Lei avrebbe candidato la signora Minetti. Come ce la vede la signora Minetti al Consiglio regionale? Non è un po' imbarazzata dalla presenza della
non
signora Minetti?
Non dica che siccome lei in Lazio non sa cosa fa la Minetti, ma
no,
bam.
È molto diverso questo ragionamento. Allora vi dico quello che credo. Innanzitutto noi della Minetti sappiamo quello che abbiamo letto dalle intercettazioni.
E beh, quindi anche
noi abbiamo una verità che viene dalle intercettazioni.
E va bene.
Ok. Poi? Gli amministratori, tutti, io ho fatto l'amministratore per più di 10 anni, si giudicano per quello che fanno e non per quello che leggo sulle intercettazioni di cose che più o meno sono.
Anche come arrivano a fare gli amministratori.
Ma questo noi non lo possiamo sapere, noi sappiamo soltanto quello che stiamo leggendo dalle intercettazioni, per cui ognuno di noi si è ricostruito un immaginario che è questa sorta di verità.
Però non è un mistero per nessuno che la signora Minetti è stata paracadutata
poi le dico un'altra
cosa. Listino per volere di Berlusconi in quanto amica
nei
di Berlusconi.
Nei listini, tutti i listini, vengono paracadutate persone in tutte le regioni d'Italia dove esiste il listino bloccato. Quindi più o meno io mi rifiuto...
Però lei si sente diversa dalla Minetti, no? Cioè lei ha un cursus honorum diverso da quello della consigliera Minetti.
Voglio dire una cosa, io non mi piace, odio fare distinguo sulle donne. Le donne sono talmente tanto poche... talmente tanto, sono soltanto il 15% nelle amministrazioni
che va bene anche
locali. Non questo, sto dicendo, sono talmente tanto poche che io non mi metto a fare questo gioco del distinguo perché una è meglio, l'altra è migliore. Le persone maschi e femmine si giudicano in base a quello che producono politicamente.
Ma è vero
o
non è vero
atti?
Che Berlusconi voleva anche candidare al Parlamento europeo persone che lui frequentava e che invitava alle sue feste? Adesso lasciamo perdere.
Ma
cosa
guardi,
poi faceva concretamente.
Una cosa, al Parlamento europeo si prendono i voti. Quindi le persone che sono state elette al Parlamento europeo hanno preso i voti. Adesso, se neanche, cioè c'è anche la sindacabilità su chi ha preso i voti, come
non chi ha preso i voti, chi è stato eletto.
Sto
dicendo, lei sa benissimo che la lettera della moglie di Berlusconi è arrivata a bloccare, non so se direttamente o indirettamente per volontà di Veronica Lario,
alcune
candidature che erano state preparate, cose insomma ormai abbastanza
Ciarpane
note,
senza
insomma.
Pudore.
Queste cose qui. Voglio dire, c'è un problema da questo punto di vista del modo in cui Berlusconi ha selezionato la classe politica o no?
Beh, allora sono un problema anch'io.
Perché?
Perché io sono nata con Forza Italia. Sono
lei
un prodotto...
è una storia diversa però.
Sì, ma io sono un prodotto di Forza Italia. Allora, io sono entrata in Forza Italia nel 96, ho fatto il consigliere comunale.
Appunto, una storia molto diversa rispetto
al 96
a oggi Forza Italia è cambiata
molto, il coordinatore del
no?
partito, il coordinatore regionale, il coordinatore nazionale.
È cambiata il modo di selezionare la classe dirigente da quando è entrata in politica,
ma
almeno questo
io,
si
guardi,
può dire?
Io posso dire che ho fatto il mio percorso e nessuno mi ha impedito di farlo,
certo.
Nessuno mi ha messo un ostacolo, quindi come posso andare a capire?
C'è una differenza tra lei Minetti nel modo in cui sì.
Ma io non sono entrata a 25 anni mi sono candidata in municipio e mi sono presa i voti.
Appunto, nel 94 c'erano Martino, Marzano, Urbani, Lorenzin, oggi
se a 25,
c'è la Minetti,
se a 25 anni avessi avuto l'opportunità o avessi incontrato, come è successo per altri partiti, prendiamo un altro
incontrato
partito,
Berlusconi?
No? Un leader del proprio partito che decide di puntare su una persona giovane perché vuole rilanciare l'immagine, perché gli
non
piace.
Non ci sarebbe tirata indietro?
Beh, certo che no. Scusi,
anche,
perché
anche,
dovevo tirarmi
anche se
indietro?
Bisogna passare dal letto di Berlusconi. Per
questo,
esempio.
Scusi, lo sta dicendo lei, non lo
no,
sto
ma infatti,
dicendo
no,
io.
Qualora
dovesse
essere
io
confermato.
Non sono mai passata per i letti di nessuno e non ho bisogno neanche di confermarlo, di dirlo. Perché
no, perché, ma non sta.
Però le posso dire una cosa.
Cioè, l'utilizzazione, no, perché io su questo sono molto liberale. Una donna
parlando...
può utilizzare il proprio corpo per arrivare, a uno, per arrivare, per esempio, a ottenere un posto in lista o un lavoro, eccetera. Le sembrano qualcosa di accettabile oppure no?
Ma per me non è accettabile, per me.
Per lei non è
io ritengo che sia, ma non è accettabile per come penso che una persona debba gestire se stessa. Sì. Poi la vita, le persone sono ognuno diverse.
Però non condanna le persone che lo fanno, che utilizzano il proprio corpo per questo scopo.
Io condanno,
ottenere un lavoro.
Guardi, io condanno le persone che rubano, le persone che fanno malversazione, le persone che abusano del proprio potere. Non, poi ognuno si gestisce la propria vita
e
rende.
Che rubano e che abusano del proprio potere. Ha detto le persone che abusano del proprio potere. Quindi
però dobbiamo dare la borsa. 800 24 00 24, torniamo subito. Del gioco delle coppie.
Fredolin era.
Fredolin.
Marco Fredolin.
1985. 85, sì. Cosa pazzesca. Questa sera la Zanzara si è trasformata in
un'agenzia matrimoniale, un'agenzia per, matrimoniale deputate.
Per deputate. Infatti forse è un filone che dovremmo seguire. Sì. No?
Ci scrive anche Klaus Davi.
Grande.
Che dice:
ciao Klaus.
Anch'io mi candido Klaus. Grande.
Com'è come tipo il signor Davi? Potrebbe essere accettabile?
Ha delle giacche meravigliosamente eccentriche.
Stupende.
Ma le piace.
Anche gli occhiali.
Quindi le piace?
Le piace come
tipo. Lorenzin, due punti, voglio
Davi. Io non so perché, ma credo di non essere il suo tipo.
Perché? No, si candida.
Si candida. Se si candida, ci sarà un senso, insomma, voglio dire. No. Però, dice? Insomma, l'unico che ha escluso è Klaus Davi. Cioè, adesso
arrivano,
ma perché lo
arrivano messaggi di gente anonima e lei, l'unico che riconosce che è un uomo di talento, di pubblicità, lo esclude per le giacche.
No, ma le dico una cosa. Siccome lo conosco da anni, non essendo mai insomma, non è ancora... Non è mai scoccata,
è poco credibile. Questa proposta è poco credibile.
Un po' difficile. Che c'è, anche se Parenzo come mediatore può farmi miracoli.
Mediatore, si dice mediatore.
Ancora, in realtà, qui ormai la mediazione di Parenzo è scomparsa nell'autocandidatura.
Arrivano messaggi, cose indipendenti.
Donna intelligente, eccitantissima. Peccato che sono sposato. Sono disabile, 46enne. Interessato a serata anche solo contemplativa.
Serata contemplativa.
Vabbè, non leggiamo.
Non leggiamo. Ci arrivano cose che
serata
magari
anche solo
legge...
contemplativa.
Cosa pazzesca.
Ma cos'è?
Sì, cerchiamo di non trasformare però da...
No, io se non me ne vado.
No.
Ho fatto serate contemplative. Io
per esempio, l'onorevole sarebbe interessato a un giovane francofono, africano, ingegnere elettrico, residente a Torino, amante della natura e dei viaggi. Io penso che sul colore della pelle non faccia molta differenza. Assolutamente. Va bene, un altro che però si propone, un direttore di banca, il direttore di banca di prima, Armando. Possiamo fare anche una cenetta a lume di candela stasera? Sono sulla 1 in direzione Milano,
un po' lontano,
altezza Parma. Signor Lorenzini, si trova qua a Roma, mi sembra sia impossibile. Mi candido anch'io, mi chiamo Dante, 35 anni, impiegato, alto 1,93, bella presenza, già i nomi sono di buon auspicio.
È vero, bella, dice Dante.
Ha una voce
destino.
Non è male questo impiegato, alto 1,93, troppo alto?
No,
1,93, no.
No,
perché? No, boh, va bene.
Basso anche? 1,40, 1,50?
No, adesso no.
1,60?
Scusa, Parenzo, adesso non so, tu sei già sposato, lei, non fare questo.
Ma non sto candidando. Ah, perché io sono 1,40, non ho capito, così.
No,
che
cosa pazzesca.
Si permette.
Comunque questo Dante, 35 anni, impiegato, che mi sembra molto interessante, ha una voce bellissima. Noi raccogliamo tutte queste candidature che poi gireremo naturalmente, certo, alla signora Lorenzin.
E ha fatto quotidiano.
E ha fatto quotidiano perché hai fatto una buona osservazione prima durante...
Grazie, che ogni tanto... scherzo, dai.
Allora?
No, dicevo che questa è una delle più belle risposte rispetto alle ingiurie che ingiustamente ha subito l'onorevole Lorenzin, premesso che sono d'accordo con la... Cioè sono divertito dalla campagna del Fatto Quotidiano e non la
del
trovo...
Del disfatto, tra l'altro, sì, cioè del supplemento satirico.
Supplemento satirico, ma non la trovo per
violenta.
Nulla sconveniente la campagna in sé.
Sì.
Trovo sconvenienti gli idioti che hanno scritto questi commenti violenti non capendone la cifra di quella campagna. Questa è la bella risposta di una parte di paese che... Così,
va bene,
sì,
c'è anche una referenziatissima 38enne giurista, piacente, autoironico, amante simili, però...
Ma piacente lo dice lui.
Sì, ma poi tra l'altro automunito, ahimè sregolato e sanamente peccatore, proponisi per unione sacramentale pronta condivisione camera, non parlamentare, sì,
penso,
già disponibile e brillante.
Ma già disponibile perché? Ma che dici? Brillante secondo chi? Ma cos'è sta roba? Cioè,
va bene, 800 24 00 24, sulla Minetti però la signora Lorenzin...
Sì, non è d'accordo con Sara Giudice, sua compagna di partito, che invece a Milano, in Lombardia, sta creando un bel casino, per dirla in modo semplice.
Sara Giudice è una ragazza che, d'altra parte, essendo figlia d'arte di un consigliere comunale, avendo lei insomma non è proprio una figlia di nessuno, con questa storia della Minetti, che lei tra l'altro ha sempre contestato, si fa la sua bella lista civica, si sta costruendo una campagna elettorale,
dove
prenderà
PDL.
Molto paracula,
dei voti, no, fuori da PDL, sta facendo una lista civica sua.
Ah, non è più
iscritta
a PDL?
E E quindi diciamo che con questa operazione ha fatto quello che si dice un colpaccio, ma cioè una cosa
solo strumentale, molto
mediatica.
Devo
dire che
basta.
Mediaticamente sicuramente di successo. Vedremo
non è un crimine, insomma.
No, assolutamente.
Non c'è sostanza, però lei dice, non è convinta di quello che dice. Se è convinta di quello che dice, va tutto
non
bene.
Non è una battaglia giusta quella della giudice.
Lo vedremo, no, le battaglie si fanno all'interno del partito di appartenenza. Io sono sempre, io sono stata spesso minoranza nel mio partito, qui nel Lazio, a Roma, su tante questioni, e ho sempre preferito, questo almeno è la cifra del mio stile, fare battaglie all'interno del partito. A volte ho vinto, a volte ho perso. Quando ho perso ho accettato di buon grado, perché questo fa parte, diciamo, della vita di una grande...
Sì, però devo dire la verità, in un grande partito si possono fare anche delle battaglie di minoranza, vabbè, comunque
sì,
insomma,
anche pubblicamente, però lei è uscita fuori e nessuno le ha detto nulla, è uscita fuori e sta facendo una lista civica per le amministrative, quindi si sta costruendo una sua, diciamo, un suo gruppo politico fuori dal PDL, non su dei contenuti, ma su una battaglia mass mediatica, e poi vedremo, insomma, quanti voti prenderà e quale sarà la sua fortuna politica.
Salvatore da Padova, 800240024, dica, fra poco lasciamo libera la serata con questo signore
presunto fidanzato.
Sì, che insomma mi sembra che sia ormai gli sgorghi.
È tutto finito,
insomma, mi sembra evidente da quello che ha detto. Comunque stasera ancora usciranno insieme.
Si farà offrire una pizza. Poi una
Perché lei si accontenta di poco, no? Cioè, non pretende di essere
Lilton la pergola,
tanto per dare ancora qualche indicazione.
Assolutamente mi piacciono le cose semplici.
Le cose semplici, la cosa è pazzesca. Cioè, è il prototipo esattamente opposto a quello che uno immagina di un uomo politico. Questo lo dico sul serio.
E anche di una nello stereotipo di una donna del PDL, perché lo stereotipo della donna del PDL è proprio questo.
Assolutamente.
No?
Dove eravamo prima?
Padova.
Padova. Salvatore, dica. Sì, dica, Salvatore.
Sì.
Sta mangiando, scusi, Salvatore, sta mangiando?
Sì, mi sente?
Sì, cosa sta mangiando, signor Salvatore?
No, non sto mangiando.
Eh no, siccome aveva la voce un po' impastata.
Con dei mandarini.
Mandarini, siamo ai mandarini. Benissimo.
Tardi.
Sì. Noi ceniamo un po' tardi, sì.
Tardi.
Per forza.
Mi raccomando, molta frutta che le fa bene.
Sì, ma la frutta la mangio, non si preoccupi.
Ho anche un calo di voce.
Ma ogni tanto c'è un calo di voce, vabbè, ma insomma è normale.
Insomma.
No, Salvatore, se vuole mi può dare dei consigli, ma io sono qui.
Volevo portare una speranza. Cioè, visto che la prossima orda che arriverà sull'Italia, che arriva dal Nord Africa, io spero che, insomma, che queste qui ci vengano un po' a liberare. Perché non vedo sull'orizzonte italiano molto di meglio di questo.
Salvatore, guardi, io non voglio chiamare l'ambulanza perché lei ha appena mangiato e bisogna prima un po' digerire prima degli infermieri, però adesso i rivoltosi, credo che la sua sia una metafora, insomma, qualcuno che ci venga a salvare, ma non credo che l'orda di immigrati, che spero comunque non arrivi mai dal Nord Africa, possa salvare l'Italia. Cosa significa? In che modo può salvare l'Italia l'orda di immigrati dal Nord Africa? Scusa.
Guardi, in vari modi.
E me ne dica uno, per esempio.
Queste persone che si muovono portano dietro con loro un bagaglio di speranze che io vedo qui non c'è più in giro. Io vedo molta gente con poca speranza tra gli italiani.
Dice, riempiamo l'Italia di immigrati e di energie nuove, linfa nuova per l'Italia. Questa è un po' la sua idea.
Ecco, questa è una parte della mia idea. Perché devo dire, appunto, che questa gente, insomma, ha creduto in qualcosa, hanno avuto la sventura magari di essere anche bombardati dai loro stessi militari, cosa che credo accadrebbe tranquillamente anche in Italia. Cioè, io penso che
l'Italia, per fortuna, guardi, non c'è nessuno che bombarda nessuno. Salvatore, guardi che mi costringe a chiamare veramente l'ambulanza, perché
sì, ma subito, però, d'urgenza.
Lei dice sì,
è partita.
Salvatore, poi dia agli infermieri un po' le coordinate. Dobbiamo lasciare la signora Lorenzin con una domanda che mi gira anche un ascoltatore. Tanto continuano queste cose: 1,88 di altezza, occhi chiari, doppio passaporto italo-svizzero. Se dovesse servire, se non fosse così estremista, sarebbe il mio tipo. Veramente estremista, non mi pare. Se non fosse così estremista, sarebbe il mio tipo. Adesso, dottore agronomo, 50 anni, occhi azzurri, atletico, troppo vecchio. 50 anni, dottore agronomo, siamo al limite.
Comunque, non sono estremista.
Quarantenne, sassofonista, jazz libero.
Questo è l'uomo della mia vita.
Tutti!
Lei punta sulla cultura, faccia un minimo.
Ma tutti, il libraio, il sassofonista.
Una cosa pazzesca.
No, ma prima deve fare lei un...
uno screening.
Eh sì, è certo.
Scusi un attimo, intanto Angela Totorino ci dice dalla festa della Zanzara che probabilmente sarà lunedì.
Lunedì 7 marzo.
Ma però la conferma ufficiale nei prossimi giorni.
Nei prossimi giorni, 7 marzo a Milano.
A Milano.
Dopo le 21.
Lorenzin, Berlusconi potrebbe essere il suo uomo ideale?
È troppo grande.
Troppo vecchio.
Troppo grande.
No, vecchio, diciamo subito. Vecchio.
All'età di mio padre. Quindi.
Troppo vecchio Berlusconi per lei.
Sì. Granata? Vecchio. No, l'ho detto solo perché è lì.
Cioè, che
Granata potrebbe
tra gli
essere
uomini politici vecchio. Più affascinante chi è?
Granata o Bocchino?
Ma senta, guardi, le posso dire
allora,
una cosa.
Ci sarà uno.
No, guardi, è un disastro.
Un disastro, tutti brutti.
Un disastro. L'ha trovato la Di Girolamo, l'unico che
solo
era.
Solo Boccia.
Boccia
era Boccia.
Non le piace Veltroni.
No, Veltroni, ma che c'entra Veltroni?
Ma Veltroni, poverino, gli ho detto di
Bersani?
Tutto. Gli ho detto
no,
di Bersani, ma no. Limitazione di Crozza.
Cacciari, il professor Cacciari le piace, professor Cacciari.
Ma troppo, troppo fuori.
Fuori target.
No, ma secondo me nell'ambiente di lavoro è meglio non.
Ma Berlusconi non che frequenta giovani ragazze, 20 anni.
Ah, ma ancora, ma siete proprio, cioè avete questa ossessione della domanda a Berlusconi?
No, però voglio dire, come giudica questa cosa? La frequenta, o parlo di frequentazione,
No, sto dicendo. Io non ci vedo assolutamente niente di male.
Però lei non lo frequenterebbe una persona di 75 anni, 73, 74, quanti
anni? Ognuno, lo diceva lei prima, ognuno ha la libertà di fare quello che crede, insomma,
sì, no? Capito, no.
Non voglio mettere in contraddizione.
No, nel senso, no, non,
però per lei,
personalmente, per Berlusconi, per me è.
È troppo grande.
No, ma è una persona che ha un grandissimo, esercita un grandissimo carisma. Io lo vedo come il fondatore del mio partito. Quindi
come un padre, per lei,
come una persona.
Lei potrebbe
veramente
essere un padre.
Assolutamente
non papi,
sì. Assolutamente
un
sì.
Padre.
Parenzo.
Ma basta con questa
Parenzo,
cosa.
È sempre volgare.
Ma possiamo
volgare. Mamma mia.
Non ce n'è uno. Che c'è Casini, Barbare, non ce n'è uno carino. Barbareschi, Casini, non mi piace, sì. Barbareschi. Bell'uomo,
Rotondi è bellissimo.
Barbareschi, non ce n'è uno in Parlamento che le piace. L'uomo politico più affascinante.
Donati,
chi è,
dell'Italia dei Valori. Donati.
No, ma guardi, Donati, veramente. Allora, vi spiego una cosa. Voi li vedete, cioè la gente li vede in televisione. Noi che li vediamo tutti i giorni, alla fine è una cosa terribile. Non ne può più. Cioè, allora, insomma,
l'unico
preferisce.
Però questo Boccia, questo Floris, che c'è, mica un politico.
Vabbè, no, ho detto
no voglio dire.
Ma perché Boccia è seduto lontano, quindi
conteso da tutte le deputate del PDL, Boccia.
Non conteso, c'è
l'unico bello.
L'unico l'ha preso di Girolamo,
ma effettivamente è bello, bisogna dire.
Bondi, adesso, Bondi.
Lo trovate bello Boccia? Io non capisco.
Bondi.
No, non so,
ma Bondi adesso voglio dire, è la tua provocazione.
Gasparri.
Silenzio. Lasciamo la signora Lorenzin. Boccia è l'unico bello in Parlamento,
bellissimo.
Questo dichiarò.
Questa è la Zanzara.
Traffico, grazie. Eccoci, 20:50, 800 24 00 24. Tommaso, provincia di Torino, buonasera.
Eccomi qua, è andata via Lorenzin.
È andata via.
Allora,
perché che voleva fare? Si voleva candidare pure lei?
Perché io sono un giovane eletto del PDL nel mio comune.
Dove?
E sono a Ivrea, provincia di Torino.
A Ivrea, sì.
La grande Ivrea.
La grande.
Quella dell'Olivetti.
E si vuole candidare anche lei a diventare fidanzato, promesso
sposo del Partito Democratico, hanno fatto dei bei risultati economici.
Vabbè, adesso non ci parli di Ivrea che non ce ne frega niente.
Benedetti,
dice
lei. Io sono stato a 15 anni, qualche anno fa, ero referente della mia città dei giovani, quando Lorenzin era coordinatore nazionale. Quindi sarebbe stata una proposta in controtendenza, perché sono sempre donne alle volte che vanno col capo. Poteva esserci l'uomo che andava con la cappa. Questa era la mia proposta.
Bellissima.
Bellissima.
A parte la battuta, io volevo fare un riferimento sulla Minetti e sulle classi di la selezione delle classi dirigenti del PDL, di cui faccio
appunto
parte.
Lei che è consigliere comunale di Ivrea.
Sì, le posso garantire che un'opera di rinnovamento, come ha fatto il PDL a tutti i livelli, non l'ha fatta nessun partito. Io le faccio un esempio del Piemonte. Se lei va a vedere la giunta regionale del Piemonte, la giunta Cotte, gli assessori del PDL sono tutti in media di 40 anni.
Però scusi, gli assessori sono una cosa, gli assessori vengono scelti dal presidente.
Tutti i consiglieri eletti, tutti i consiglieri eletti e poi nominati assessori, quindi eletti nelle loro circoscrizioni con 10.000, 11.000, 8.000 voti.
Sì.
Una giunta che governa e va bene grazie anche a questo spirito di novità. E
ma lei dice che c'è stato comunque un rinnovamento nella classe dirigente, però scusi,
poi
questo
la Minetti, il problema della Minetti è un altro, che si parla tanto della Minetti, ma quanti sono in questi listini che sono, purtroppo io non li condivido, però esistono, servono per dare un premio,
cioè
di
i raccomandati, i figli di eccetera
sono degli altri partiti, quelli paracadutati, nessuno ne parla. La Minetti
però scavate su questo,
mi
siccome
sia, mi sembra che sia capace in consiglio regionale di fare molto di più di tanti suoi colleghi del
non arriva, no, per carità, sarà una
presa laureata. Sì. È laureata, ha pieni voti, parla inglese, queste cose che voi dite, sì. Il 90% degli altri suoi colleghi non le hanno. Io sono un eletto in una città molto più piccola, eccetera. Mi sono candidato a 20 anni, sono stato il primo eletto nel consiglio comunale.
Ma non difendiamo l'indifendibile sempre, per forza.
Tommaso, no, però oggettivamente...
l'indifendibile, sto dicendo che si parla delle classi dirigenti della sezione del PDL, io le assicuro che la selezione del classe dirigente del PDL non è quella che viene detta. Se poi viene fuori una signorina...
No, ma infatti, guardi, Tommaso, se lei ascolta la Zanzara sa benissimo che io non ho pregiudizi di nessun tipo.
No, io parlo a Parenzo, non a lei, dottore.
No, vabbè, ma adesso al di là di Parenzo, eccetera. Però io sto dicendo, nemmeno Parenzo pensa, credo, che la selezione della classe dirigente del PDL, tutta la classe dirigente del PDL, certo, avvenga sulla base della bellezza tette o di altre cose, o di prestazioni sessuali, o cose
molto questo. Spiacevole quando ci sono state le candidature alle europee, un deputato europeo eletto ad oggi che si chiama Lara Comi, che è una bravissima politica, giovane politica, è stata spacciata su quei giornaletti o
come una velina, eccetera,
come una velina, e poi fanno le manifestazioni della dignità delle donne. Questa qui aveva fatto tutto il cursus honorum, come si dice, sì, ed è stata sbattuta come una che andava con Berlusconi o che andava ai festini.
Ma infatti, Tommaso, non è che noi stiamo generalizzando, però voglio dire, c'è il caso, esiste o no un caso Minetti? Esiste o no un caso Minetti, secondo lei? Secondo me esiste un caso Minetti.
Secondo me non esiste un caso Minetti.
No, d'accordo, su questo ci dividiamo.
Perché,
grazie.
Ci sono due selezioni che possono essere quelle del voto. Io, ad esempio, arrivare a prendere anche in delle città piccole. Okay,
scusi, Tommaso, secondo lei, Tommaso, perché la Minetti è stata messa in quel listino? No, me lo deve dire perché allora.
La Minetti è stata messa in quel listino perché il presidente del Consiglio ha avuto modo di conoscerla. È una persona, e non è solo il suo caso, che appena vede qualcuno che
laureata.
È capacissimo di... Io sono convinto,
bisogna avere il culo di incontrarlo per strada,
ma non per autostima, che se io rimanessi un quarto d'ora con Berlusconi non escluderei che il presidente mi dicesse: va bene, lei il prossimo giro è candidato bloccato.
Autocandidatura di Tommaso a...
faccia qualche passeggiata ad Arcore, così magari la domenica lo trovi,
magari mettendo tanti tromboni che da 20 anni che non fanno niente alla porta, e poi magari vengono riciclati o attenzionati da future
visione... libertà. No, però Tommaso è combattivo,
è una visione della... di
dobbiamo chiudere Viscardo da Torino velocemente, 10 secondi 15, 20, però veloce Viscardo.
Io mi dissocio fortemente da tutti questi candidati al matrimonio
della Lorenzina. Lei invece non vuole sposare la Lorenzina? Vabbè,
no,
non è un diritto.
No, non solo, la considero un danno collaterale del governo Berlusconi.
Che un danno collaterale?
La Lorenzina è uno dei tanti danni collaterali del governo Berlusconi. Non capisco come si possa credere alla buona fede del nostro presidente quando si dice che
in quel senso
la
danno collaterale. Approfondiamo domani, 20:55, dobbiamo chiudere con un minuto di ritardo.
Ci vediamo domani, sempre da Roma, lei c'è, no?
Sì, più o meno ci dovrei essere.
Allora, a domani.